Prima vediamo un attimo la parte logistica, così la richiariamo un'altra volta per chi dovesse avere dei dubbi. Lo scritto è martedì 29, non richiede prenotazione. Non andatevi a prenotare prima all'orale perché non è detto che lo facciate. Questo so che non è bello dirlo, ma sarà il caso, no? Nel senso che poi mi trovo delle liste gremite di nomi che non vengono perché chiaramente hanno avuto un incidente e stanno facendo. Quindi il discorso è questo: lo scritto prevede una votazione fra 0 e 27. Come dicevo ieri a un'altra classe, lo 0 ce lo metto perché qualcuno è riuscito a prenderlo, non è cattiveria, è proprio che succede, quindi non mi stupisco più di nulla. E a fronte di una votazione superiore a 15 si è ammessi all'orale. 16 e 17 soltanto all'orale perché non sono registrabili. Dal 18 al 27 si può decidere di prendere il voto tout court oppure fare un orale integrativo. Fin qui ci siamo?
Scusi, che ora e che aula?
Ok. San Domenico alle 10. A San Domenico dalle 10, nel senso che appunto non essendoci la prenotazione faremo sicuramente un paio di appelli, ma è una questione rapida, insomma in una mezz'ora si finisce. Quindi dicevamo 18-27 o voto o orale integrativo. 16-17 ammettono all'orale. Da 15 in giù, 15 compreso, si salta la sessione, perché essendo un esame vale come esame sbagliato fondamentalmente. Questo per gli studenti in corso. Gli studenti lavoratori possono, se vogliono, venire direttamente all'orale. Se però vengono allo scritto, accettano le regole dello scritto. Nel senso che non è che un lavoratore sbaglia lo scritto e viene comunque all'orale dopo, perché non sarebbe corretto. Quindi questa è la scelta che è a disposizione dei lavoratori. Il voto vale l'anno accademico. Vuol dire che fino a gennaio prossimo è utilizzabile. Quindi si può decidere di prepararsi meglio, si può venire a registrare a ottobre, non è un problema, non scade, o perlomeno scade dopo un anno. Dopo un anno comincia a essere anche ragionevole, secondo me, insomma. Lo scritto verte sull'intero programma, essendo evidentemente un esame da tutti i punti di vista, consta di 18 domande a risposta multipla, chiuse, e dura 20 minuti. Mi pare che non dovrebbe esserci altro da aggiungere, se non sbaglio. Se qualcuno ha dei dubbi o non ha capito qualcosa, di nuovo parli ora o taccio per sempre, come si dice normalmente in questi casi. Prego.
Nel caso in cui uno non sia idoneo alla prova del 29, la prossima sessione è disponibile?
Sarà a fine maggio il prossimo
Sempre
scritto.
scritto?
Sì. Sono due scritti, sì, questa è una buona domanda. Allora, il primo scritto è a fine, questo è il 29. Il secondo scritto sarà a fine maggio e varrà per la sessione estiva. Nel caso si toppino entrambi, tanto per usare un termine gergale, da settembre l'appello è libero, aperto a tutti. Quindi, nella peggiore delle ipotesi, uno viene a farlo orale a settembre, se è proprio, come dire, refrattario alla questione.
Risposte 3, 5, quante sono?
Risposta è 4.
4.
Sì, no, il modello è quello europeo, nel senso che vede il tempo e il formato delle domande dei test europei, che non mi piacciono tanto, ma comunque esistono. Quindi dobbiamo pure far finta che, come dire, cimentarci. Prego. Mi piacerebbe saperlo. No. Rispondete a tutte le domande che fa. Cioè, più ne rispondete meglio è, prendiamola così. Non si possono fare i conti a tavolino, hanno fatte sette passo. No, questo non lo possiamo fare. Diciamo che una buona quantità non è una cattiva idea. E poi, altro? Ah, sì, una cosa che poi intanto mi chiederete. Chi viene all'orale integrativo è pregato di farsi un esame di coscienza, nel senso che se uno è riuscito a prendere un 24 di rapina acchiappando domande qua e là e poi viene a fare l'orale integrativo, io mi accorgo che ho preso un 24 di rapina, potrei fargli del male. Se Dio vuole, non è mai successo, quindi vi faccio presente. Ad oggi, nel peggiore dei casi, chi è venuto all'orale è andato via col voto con cui veniva. Non ci sono state ripercussioni, non ci sono state ritorsioni e non ci sono stati fallimenti. Credo significhi che appunto c'è un minimo di autopercezione, che credo sia fondamentale, nel senso che se uno ritiene di non aver preso il voto che gli si confà o vuole prendere meglio, sa qual è la sua preparazione e viene all'orale. Questo, ok, mi pare abbastanza chiaro. Non è un orale, cioè non è particolarmente complesso, ma non è manco particolarmente semplice, è un orale universitario, chiaramente. Quindi, da quel punto di vista, ognuno è consapevole della sua preparazione e si presume sappia se affrontarlo o meno. Diciamo che a me va benissimo che veniate all'orale, questo sia chiaro. Non è una seccatura perché c'è qualcuno che dice, ma poi vado lì e rompo l'anima. No, a me va, è perfetto. Però Però appunto tenete presente che bisogna essere anche un minimo consapevoli della propria preparazione e sapere in che modo si è arrivati al voto da cui si parte, ecco, mettiamola così. Il problema delle copiature e dei suggerimenti l'ho affrontato migliaia di volte a lezione, ve lo ridico un'altra volta. Non c'è nessun sapere precedente che vi dica che quello accanto a voi ne sa più di voi. Quindi non si capisce per quale motivo chiedergli informazioni, a meno di essere delle zappe totali, il che può anche darsi, figuriamoci, su una classe di 300 persone qualche zappa totale ce l'avremo sicuramente. Però, insomma, a parte loro, tutti quelli che si arrabattano a trovare altre alternative intorno, di norma sbagliano, nel senso, già ve l'ho detto, non ho fatto una ricerca statistica perché mi rompono l'anima, però la grandissima parte delle correzioni sono sbagliate. Cioè, erano giuste quelle precedenti e poi vengono corrette sbagliate nella fregola degli ultimi 2 o 3 minuti. Quindi cercate di evitarla, sta procedura, perché c'è gente che ci ha lasciato 7-8 punti su sto scherzo. Che come fa una differenza fra un bel esame e una cosa così che ci potremmo risparmiare. Per cui, quando sarà, un bel respiro profondo, leggete, mettete le soluzioni, rileggete una volta, consegnate e andate a casa. Non c'è nessun motivo di rimanere lì a farsi prendere dalle botte di isteria. A sto punto direi che dovrei aver detto tutto, se non sbaglio.
No, se c'era una possibilità di magari gli esami precedenti degli anni passati, fai un'idea?
No, quelli non li do disponibili, perché li riciclo anche spesso e volentieri, quindi, come dire, per una serie di motivi non... Però sono domande, che le domande le scrivo io, non sono quelle che trovate online in giro, quindi le faccio io, sono ad hoc su quello che dico in larga misura a lezione, non sono particolarmente carogne, anche se chiaramente su 4 risposte, 2 che possono creare dei dubbi, se no sarebbe formale come discorso, insomma, ecco, però ci fermiamo lì. Allora, detto questo, comincerei con le TET e l'out-out, che mi sembrano, diciamo, più argomenti un attimo più fondamentali, per quanto anche il formismo, per carità. E c'è qualcuno che vuole, facciamo una cosa un attimo, se ce si riesce, corale, c'è qualcuno che vuole proporre una risposta alla differenza tra TET e out-out, cosa sono TET e out-out, eccetera, eccetera, eccetera. Prego. Stand up, come si dice.
Allora, TET e out-out, sì, ora giro, sono due ottiche in cui porsi nel ristretto delle cose che ci circondano e in particolare della materia che analizziamo. L'ottica out-out è un'ottica esclusiva e quindi tende a prendere di punta soltanto degli argomenti particolari e da quelli tirare le conseguenze di tutto il resto. L'ottica del TET è invece un'ottica che ci permette di prendere in considerazione tutte le parti che compongono le complessità che studiamo e vedere quale è la più influente e quali sono le meno influenti. Comunque cerca di tenere in considerazione tutte le particolarità possibili, tutti i fenomeni che influiscono in quello che accade. Mentre l'ottica del TET taglia fuori delle parti spesso e volentieri più dal ragionamento.
Bene, perfetto. Altre osservazioni, integrazioni, critiche? Tenete presente che non si riesce spesso a fare lezione universitaria all'università, anche perché appunto ci sono delle complicazioni logistiche, ci sono dei numeri che non lo consentono. Oggi l'ambiente è abbastanza contenuto, per cui direi che volendo si potrebbe anche cercare di fare almeno una lezione universitaria, che è una in tutto il nostro corso. Ad ogni modo, sì, va piuttosto bene comunque il discorso, nel senso che appunto TET e out-out tradiscono fondamentalmente dei paradigmi cognitivi. Quindi quando parliamo di questo genere di discorso, il concetto di paradigma è abbastanza importante ed è utile averlo presente. Cos'è il paradigma? Avete trovato il discorso in Morin spesso e volentieri, è uno degli argomenti principi, diciamo, fondamentalmente di Morin, perché appunto Morin gli restituisce, secondo me, una complessità e una profondità che normalmente non vediamo, perché per certi versi cosa diciamo? Se vogliamo parlarne con Kuhn, che è l'autore della teoria famosa alla quale tutto questo in qualche modo viene riportato, quindi la struttura delle rivoluzioni scientifiche, eccetera, eccetera, il paradigma è un insieme di assiomi, leggi e di conseguenze di questi assiomi e queste leggi che modella un approccio culturale e scientifico. Ok. Tant'è vero che parliamo del paradigma tolemaico, parliamo del paradigma copernicano, parliamo del paradigma einsteiniano, se vogliamo cominciare a renderci un po' più contemporanei, e quindi non parliamo esclusivamente del funzionamento delle visioni scientifiche, ma mettiamo in luce anche quanto queste visioni scientifiche collaborino nel plasmare il modo in cui noi viviamo. Ci sono delle ricadute delle prospettive scientifiche sulla vita normale, perché la scienza non è un'attività separata dalla vita normale, è anch'essa immersa nel sociale, come d'altronde l'economia e come d'altronde tutte le altre discipline che sono secoli che cercano di affrancarsene invano, e quindi le ricadute delle prospettive scientifiche sono significative. Tanto per farvi un esempio, vi ricordo, non lo sapete perché non faremo sto benedetto esame purtroppo ancora, ma se studiaste sociologia dell'ambiente sapreste che il problema dei nostri rapporti con la scienza comincia a un certo punto, quando c'è la bomba atomica. Quindi è evidente che il discorso della ricerca sul nucleare non è limitato ai laboratori, ma esce dai laboratori e influenza la percezione dell'uomo qualunque. L'uomo qualunque fino ad allora pensava che la scienza fosse soltanto un'attività positiva, buona, perfetta per assicurarsi un domani migliore, e di punto in bianco invece si trova davanti a una possibilità di buco nero all'interno del pianeta, di crollo di ecosistemi, eccetera, eccetera. Quindi questi sono quei momenti in cui vedi che il paradigma non è semplicemente una cosa così campata in aria o che non ci riguarda. Allo stesso modo vi ho accennato durante i corsi, se non ricordo male, che il passaggio dal paradigma tolemaico al paradigma copernicano non è semplicemente una questione astronomica, ma è anche una questione di nostro posto nel mondo. Perché una cosa è considerarsi il centro dell'universo, una cosa è essere, come dire, sfottuti su un sasso che gira in fondo a una galassia di seconda mano, che è quello che noi dovremmo essere ad oggi, no? Sappiamo questa cosa, perlomeno pensiamo di sapere questa cosa. Quindi una serie di atteggiamenti, una serie di difficoltà dell'uomo qualunque derivano da questo, ovvero sia da un improvviso aprirsi degli orizzonti, no? Perché prima la Terra era un contenitore in un certo senso, era il luogo nel quale era depositato questo frutto privilegiato dell'attività divina che eravamo noi, e quindi uno bene o male si sentiva il frutto privilegiato dell'attività divina. È anche un problema di autopercezione, come abbiamo visto più volte, no? L'autostima e tutto quello di cui abbiamo parlato. Ecco, essere i prescelti da Dio o essere un incidente evolutivo è un po' diverso. Che uno lo voglia o no, magari non lo tematizza così, non è che la mattina si mette lì e dice Dio sono un incidente evolutivo, non capita. Però da un punto di vista più complesso delle nostre raffigurazioni e delle nostre autopercezioni, c'è questo enorme buco nero fuori, che poi dopo ci sono i buchi neri che abbiamo, come dire, messo a punto per poter specificare la questione, però di fatto il cosmo diventa un abisso, e da un punto di vista simbolico l'abisso è una figura forte, una figura destabilizzante, no? Saprete, vi ricordate forse che Nietzsche diceva io ho guardato nell'abisso e l'abisso mi ha guardato, quindi c'è un rapporto costante che si attua in queste dinamiche. Perciò quindi il paradigma è questo. Però dice Morin, e quindi approfondisce un tantino la questione, dice il paradigma è anche, a un livello più profondo, la scelta delle operazioni logiche che verranno privilegiate all'interno di quella cultura. Perché ci sono diverse operazioni logiche. Come diceva giustamente il vostro collega, esclusivo ed inclusivo sono due operazioni logiche diverse. Cioè una è selezione e discriminazione, l'altra è inclusione. Non è la stessa cosa. Capite? Quindi un paradigma dove si scelga più o meno coscientemente a favore della discriminazione funziona in un certo modo. Un paradigma che invece includa, confonda, accolga è un'altra cosa. Questo è il punto fondamentale sul quale dobbiamo riflettere. E et-et e out-out raffigurano esattamente questi due tipi di atteggiamento. Da una parte un atteggiamento che discrimina, che si costruisce per discriminazioni, per opposizioni frontali, quindi bianco, nero, corpo, anima e tutto quel conscio, inconscio e via discorrendo. Dall'altra parte un paradigma più ampio che prima di tutto riconosce una cosa, ovvero sia che la realtà si articola in dimensioni molteplici e non necessariamente due. Questa cosa si è mai capito bene perché ci debbano essere due alternative e basta, no? Però diciamo che nella nostra prassi e nel pensiero corrente è quello che succede. Mi ricordo che la mia maestra elementare mi diceva che il zuppo è pan bagnato, cioè non riesce a uscire da sta cosa. Quindi non è vero, c'è la famosa terza via, probabilmente c'è una quarta via, una quinta via. Ad ogni modo ci sono una serie di dimensioni che interessano ogni problema e queste dimensioni oltretutto hanno il brutto vizio di non essere necessariamente coerenti. Cioè la richiesta che noi facciamo al mondo con un paradigma out-out è una richiesta di coerenza del mondo rispetto al nostro modo di pensare. Ed è un gesto un tantino, no, presuntuoso se lo vogliamo prendere da questo punto di vista. Il mondo è quello che è, se ne frega delle nostre categorie di pensiero, del fatto che riteniamo che una cosa sia possibile o impossibile, del fatto che riteniamo che una cosa sia giusta o sbagliata, il mondo non è interessato. Quindi il mondo fa altro, il mondo è diverso, e se noi vogliamo capire un po' meglio il mondo dobbiamo accettarlo. Non possiamo partire con Hegel che ai tempi del trionfo della modernità aveva affermato che il reale è razionale, ma manco per niente, il reale non ci pensa proprio a essere razionale, manco noi siamo razionali, figuratevi il reale. Quindi dobbiamo scardinare per certi versi questo tipo di approccio perché non è utile, nel senso che ci fa vedere un reale mondato da quasi tutti gli elementi di incertezza, di imprevedibilità, di diciamo non coerenza che invece lo caratterizzano, no? Per certi versi questo si dà perfettamente a vedere con la geometria, tanto per dirne una. Esistono molte geometrie, non c'è una sola geometria. E soprattutto la geometria con la quale noi abbiamo normalmente a che fare, la famosa geometria euclidea, parla di oggetti che non esistono. Perché se voi uscite nel mondo non trovate rette, non trovate rette parallele, non trovate cerchi perfetti, non trovate niente di tutto quello che ci viene descritto, non trovate angoli retti, no? Cioè tutto diverso, è tutto completamente più approssimativo, mettiamola così, se vogliamo avere una deriva mentale di ordine è molto più bello avere gli angoli secchi, le linee precise, eccetera, eccetera. Il mondo però non è così. Quindi dobbiamo decidere, o vogliamo vivere in un mondo che facciamo noi, no? Guardatevi intorno e vedrete che nel mondo le uniche cose che seguono quel tipo di andamento sono quelle che abbiamo fatto noi. E non tutti. Pensate per esempio a Gaudì, che fa un'architettura che con le rette non c'ha niente a che vedere. No, non è detto che tu debba per forza costruire le cose dritte, con il filo a piombo, con gli angoli vivi e tutto quanto. È una scelta, pure quella. C'è niente da fare. Quindi o quello o il mondo. Il problema qual è? Che quell'altra lettura, questa di euclidea, noi la possiamo, come dire, estendere e possiamo pretendere, come ha fatto Platone per certi versi, che il mondo sia imperfettamente, un'imperfetta rappresentazione di quell'altro discorso che invece nell'empireo e nell'iperuranio è così, cioè tutti angoli retti, calcolabili, perfetti, precisi, eccetera. Oppure dobbiamo accettare che la nostra scienza non è in grado di descrivere la realtà nella sua complessità. Ad oggi. Poi, se riuscissimo a cambiare gli assiomi, probabilmente avremmo una scienza migliore. Ma non credo che questo significhi che la scienza migliore poi faccia quello che fa la scienza di oggi. Uno dei punti sui quali abbiamo battuto a lezione, che è opportuno che cerchiate di tematizzare, è esattamente questo, ovvero sia la scienza come impresa cognitiva oggi non è tanto una descrizione della realtà quanto una messa in forma della realtà. Quanto una costrizione della realtà entro certi canoni, che non sono razionali, sono immaginali, sono simbolici, sono esistenziali, oserei dire. Perché la scienza, come l'abbiamo fatta noi oggi, cos'è? Una arte di previsione. Noi abbiamo creato un sistema per il quale immaginiamo di poter prevedere come accadono le cose. Tant'è vero, e questo credo sia abbastanza evidente se ci pensate, quando le cose non vanno come previsto, non ne prendiamo atto come se fosse normale, ma li chiamiamo effetti perversi. Perverso non è un termine scientifico. Effetto perverso implica quasi una volontà antipatica del mondo a non fare quello che dovrebbe. No, tu fai un'azione, ottieni il contrario di quello che volevi, come dicevano i teorici della scuola di Francoforte, quindi la dialettica dell'illuminismo, no? Il famoso la strada dell'inferno è la stregata di buone intenzioni, esattamente quello, e quelli sono effetti perversi. No, sei tu che non hai capito niente. Quello è il problema. Sei tu che ti illudi che quello che fai abbia un percorso rettilineo verso uno scopo che ti eri prefisso prima e tutto vada secondo i tuoi piani e progetti. Non è vero. Questo è il punto, capite? Quindi la scienza di oggi è un discorso sulla previsione. E perché facciamo un discorso sulla previsione? Dovreste averlo ormai abbastanza chiaro. C'è qualcuno che vuole provare a rispondere? Perché la nostra scienza è una scienza di previsione. Vabbè, facciamo finta che non... Oh, vedi, a un certo punto. Perché l'ignoto ci mette paura, buon punto di vista, articoliamolo un po' meglio. Controllare. Ok, e perché? Qual è la radice ultima di questa paura? Trionfo oggi, prego. Può essere una lettura, però direi che è uno step intermedio, cioè una radice, perlomeno abbiamo proposto una radice più profonda di questo problema. Ok, ma perché non possiamo vivere l'incertezza?
Il problema della morte.
Il problema della morte. Purtroppo, che ci piaccia o meno, dobbiamo fare i conti con la nostra costituzione esistenziale. Come abbiamo detto più volte con Ungaretti, noi siamo quelli che stanno sospesi. Questo è il punto centrale. E stando sospesi abbiamo un perenne problema, anche lì non è detto che lo si tematizzi, non è che tutte le mattine ti alzi e dici oddio sono un essere mortale, chissà che succederà dalla mia vita, anzi, tendenzialmente noi ci alziamo la mattina e siamo persuasi che arriveremo a sera, che avremo poi il fine settimana per fare quello che vogliamo, che poi nell'estate andremo a fare quello che vogliamo di nuovo, poi dopo ci sarà Natale, cioè il nostro modo di proiettarci è esattamente questo, un modo rassicurante. Ma non è casuale, è rassicurante perché a monte c'è un problema, o comunque una dimensione particolare, che è caratterizzante, dice Simmel, in un certo passaggio, no? Noi siamo esseri umani perché siamo mortali. E vi ricordo, ancora, non so se l'ho fatto con voi perché ormai c'ho un casino di lezioni in testa che non mi ricordo più a chi ho detto che, ma comunque, ripetite eventualmente a Juvent, se andate a vedere le narrazioni, vi accorgete che la mortalità di norma è un dono. L'ultimo a dirlo è Tolkien. Chi ha un minimo di dimestichezza col Signore degli Anelli sa perfettamente che l'uomo è il popolo preferito da Dio al quale è stata donata la mortalità, il fatto di non sapere cosa c'è dopo, mentre tutti gli altri sono immortali o comunque sanno perfettamente dove vanno. Gli elfi hanno le aule di mando, i nani non muoiono manco, o comunque se muoiono tornano alla terra, l'uomo non si sa. E questo è soltanto l'ultimo degli esempi. Nelle tradizioni e nelle storie, di norma, il fatto di essere mortali è un dono, che noi abbiamo un minimo frainteso, diciamo, da questo punto di vista. Perché è un dono? Perché, come abbiamo detto, probabilmente, non lo sappiamo perché non ci è capitato, ma se fossimo immortali, tendenzialmente non faremmo nulla. Perché essere immortali, in qualche modo, dà tutto il tempo del mondo. Perché fare oggi quando puoi fare fra 500 anni, fra 6.000 anni, fra 10.000 anni, fra un'era, che te importa? È uguale, ok? Quindi la prospettiva, il modo nel quale noi viviamo, il modo nel quale organizziamo la nostra vita, anche le strategie che mettiamo in atto per ovviare a questo altro buco nero che ci portiamo dietro, sono di norma tarate su questo. Però c'è un punto che va visto. Se vi ricordate di Rome, quello che abbiamo detto delle strutture archetipiche, strutture antropologiche dell'immaginario, vi ricorderete forse che la distinzione fra regime diurno e regime notturno dell'immagine si fonda esattamente su questo, ovvero sia sul fatto che uno può avere un atteggiamento verso la morte diverso. Non c'è un solo atteggiamento verso la morte, ce ne sono perlomeno due. E sono l'atteggiamento diurno e l'atteggiamento notturno. L'atteggiamento diurno, vi ricorderete, immagino, si struttura sull'antitesi, quindi sull'antitesi, sull'opposizione, sulla dicotomia, sullo scontro. Quindi è un atteggiamento che è armato in un certo senso. Vi ricordate, credo, che uno dei simboli del regime diurno è la spada, è l'eroe, è il combattimento, è la luce che squarcia le tenebre, no? Tutta una serie di immagini molto forti che stanno appunto a significare questo non voler cedere, questo opporsi. Ora, opporsi allo scorrere del tempo è faticoso, evidentemente, anche perché lo scorrere del tempo pare sia inarrestabile. Quindi, in qualche misura, è un regime condannato allo scacco, ma prima di questo scacco c'è tutta una lunga serie di cose. Allora, noi siamo una cultura diurna. Ci dice di no, e lo vediamo più o meno dappertutto. Per esempio, il fatto che l'out-out sia il regime di rappresentazione ci dice che siamo una cultura diurna, una cultura diurna. Quindi siamo una cultura che rifiuta la morte. E nella prassi questo lo vediamo perfettamente. Noi la morte la espungiamo completamente dalla nostra vita, continuamente e sempre di più. Tant'è vero che rispetto a un secolo fa la morte diventava un evento sociale nel quale ci si raccoglieva il capezzale del morente, si parlava, si socializzava, eccetera. Oggi la morte accade da un'altra parte. Accade in un ospedale, dietro a delle tende, è devoluta ad altra gente e diventa sempre più assurda. Ed è paradossale che un avvenimento che comunque tu incontrerai, o di persona o attraverso i tuoi cari, è sempre triste, ma succede perché è normale. Ecco, questo accadimento nella nostra cultura non ha una lettura. È assurdo. È una cultura che non riesce a spiegarsi uno dei suoi eventi centrali, eppure lei è assurda dal mio punto di vista. Capite? Quindi noi abbiamo questo atteggiamento del far finta che le cose non accadano. Abbiamo visto che il come se è una delle strategie con le quali viviamo, e nel particolare discorso della morte questa cosa diventa? Diventa una rimozione costante, fisica. Pensate ai cimiteri. I cimiteri sono chiusi da alte mura, non li vedi, possibilmente sono anche fuori dalla città, ovviamente per ragioni di igiene, perlomeno questo ci diciamo, ma guarda caso l'igiene in questo senso funziona perfettamente come modo per toglierti di torno qualche cosa. Quindi tu allontani, ok? Quindi il morto lo chiudi, lo sigilli, lo infili da qualche parte e te lo scordi, il morente lo chiudi, lo sigilli, lo infili da qualche parte e te lo scordi, e continui a far finta che tutto vada bene, ok? Solo che chiaramente questo è un atteggiamento che va bene fino a quando le cose vanno bene. Quando le cose vanno più bene, sei perso. Non sai cosa dire, non sai cosa fare, non sai come affrontarlo, eccetera, eccetera, eccetera. Vi faccio presente invece che nella tradizione, e per la tradizione vi citerò semplicemente l'arcano 13 dei tarocchi, non so se qualcuno di voi legge le carte, ma l'arcano 13 è la morte. E nei tarocchi l'arcano 13 non è una brutta carta. Anzi, normalmente è una carta splendida. Perché significa trasformazione. Non è detto che la morte debba necessariamente essere sta catastrofe. Potrebbe pure essere effettivamente un passaggio a qualcosa di migliore. Ce lo stiamo raccontando da 2000 anni, ma non ci comportiamo di conseguenza. O perlomeno in pochi si comportano di conseguenza. Ma se noi veramente credessimo, dovrebbe essere il momento che tutti attendono. Finalmente se ne andiamo da questa valle di lacrime, no? Della quale ci siamo detti estensivamente, e andiamo a star meglio. Questa sarebbe l'idea generale. Però, come vedete, siamo riusciti a fare in modo che questa cosa si perdesse un tantino, salvo che in piccole sottoculture. A me, per esempio, piace moltissimo la cultura jazz di New Orleans. Qualcuno muore e fa una festa, è giusto. Perché dovresti essere triste a priori? Perché qualcuno ti ha garantito che non è vero? No, ce lo stiamo raccontando noi da un po' di tempo, perché evidentemente abbiamo una vocazione da fazzista e quindi ci piace martellate sulle palle da soli, ma non si capisce perché uno debba prenderla in questo modo, no? È ignoto, vabbè, è ignoto vuol dire che non lo so. Non è che so sicuro che sia comunque una cosa buia, triste, cupa, una dissoluzione, eccetera, eccetera. Può darsi, ma non lo so. Quindi, no? Sarebbe molto più sensato arrivare con un minimo di curiosità alla faccenda. E vi faccio presente che questo succedeva nelle culture precedenti, tant'è vero che Weber, come vedete se ne sono occupati un po' tutti dell'argomento, perché non è uno di quelli che puoi far finta che non c'è, cosa dice? Dice che prima esisteva la buona vita, che portava a una buona morte. Che vuol dire una buona vita? Vuol dire una vita che è talmente ben vissuta, è talmente pienamente vissuta, da permetterti di dire, vabbè, a me basta così, non mi serve di vivere ancora. Capite quindi che anche qui è di nuovo in gioco il paradigma quantità-qualità. A noi interessa una vita lunga o una vita bella? Perché non è uguale. Non è detto che vivere 140 anni sia necessariamente una buona notizia. Se vivi 140 anni del cavolo, non serve. Allora prima era molto più sensato, perché appunto tu potevi aver vissuto bene, intensamente, e dire ok, io oggi, sempre se vogliamo riprendere Tolkien, che dal mio punto di vista è un ottimo strumento per capire le cose, i Numenoreani, che sarebbero quelli che poi da cui discende Aragorn, per chi ha un minimo di... avevano tra le altre cose, essendo alti uomini, quindi gente insomma abbastanza quotata, vivevano un sacco di tempo, e sceglievano quando morire. Cioè a un certo punto dicevano, ok, per me ho vissuto abbastanza, andavano, si sdraiavano e morivano. Chi non ci metterebbe una firma? Io subito, proprio senza un attimo di esitazione. Però, e questo è il punto, ovvero sia, esistono, e sono esistite, esistono culturalmente oggi altrove, delle modalità di rapporto con la morte completamente diverse da questo scontro frontale che abbiamo messo in campo noi, e che non a caso si nutre perfettamente di tutte le leve tecnologiche possibili. No, pensate alla estetica, alla chirurgia, alla gerontologia, alla ricerca farmaceutica, tutta una serie di strumenti con i quali ci diciamo che vivremo sempre di più. Ci riusciamo pure, per carità. Siamo arrivati a delle durate di vita che 50 anni fa erano impensabili. siamo intorno agli 80 anni, hanno più, hanno meno, differenze maschili e femminili ce ne sono, ma chi se ne frega. Diciamo che l'aspettativa di vita in linea di massima è intorno agli 80 anni, che so già tanti oggettivamente. E ovviamente anche qui non abbiamo fatto caso a tutta una serie di conseguenze di queste scelte che improvvisamente ci si stanno presentando, perché non solo non muore più nessuno, ma quelli che campano, perlomeno poveracci, muoiono in tanti, ma rispetto a prima non muore più nessuno, e quelli che vivono, vivono più a lungo. Per cui diventiamo 7 miliardi e 8, 7 miliardi e 9, 8 miliardi, che sono tante persone. E il pianeta è quello, non è che nel frattempo pure lui cresce, perché cioè nel frattempo lo pompa e quindi pian piano c'è più spazio e più modo. No, ci sono tutta una serie di conseguenze di questi aumenti che non ci siamo prefigurati, perché nel delirio della famosa hybris moderna era l'ideale, era l'immortalità, e continua a esserlo oggi. Se voi prendete le interviste con i grandi gerontologi, con gli specialisti, vi dicono che è prevedibile che fra 50, 60, 70 anni si sia arrivati a una vita media di 120-130 anni, e probabilmente prima o poi scopriremo la chiave dell'immortalità, come se fosse un'ottima idea. Però vedete che è un discorso quantitativo, quello è il punto. I greci ci vengono in soccorso anche in questo caso, perché c'è un altro mito, che non mi ricordo più come si chiama, il poveretto che l'ha sofferta la questione, quindi mi scuserete, ve lo racconto in modo anonimo, che una dea si era innamorata di un essere umano, e quindi aveva un problema, perché la dea è immortale e l'essere umano no. Va da Giove e gli chiede di rendere il suo compagno immortale, dimenticandosi l'eterna giovinezza. Perché c'è pure quella, noi normalmente ce la scordiamo questa cosa, perché se tu non ci metti la clausola dell'eterna giovinezza, te trovi, come la dea in questione, una specie di cadavere accanto che non muore, ma che è decrepito. Perché quello è il punto, capite? Noi parliamo sempre di immortalità, ma ci dimentichiamo di dire che non è semplicemente l'immortalità, ma è l'eterna giovinezza che vorremmo, cioè vorremmo rimanere così sempre. E che non è proprio esattamente la stessa cosa, capite? E questo ovviamente dovrebbe di nuovo confortarci su quant'è la dimensione immaginale di quello che facciamo. Perché di nuovo queste sono delle leve e delle spinte che Pareto avrebbe definito residuali. C'è niente di razionale in tutto questo. Tant'è vero che quando vogliamo fare i razionali e applichiamo la ragione a quello che sta succedendo, escono dei film tipo La fuga di Logan, non so se avete presente, o In Time, che sono una serie di film che ti dicono allora... Per una gestione razionale della vita dobbiamo fare in modo che te a 35 anni mori, perché se no siamo troppi, mi dispiace, no, salvo qualcuno fortunato, ovviamente ricco potenzialmente, che continua a campare. Ma quella sarebbe l'idea, se sei razionale, no, a un certo punto prendi la parte migliore della vita di ognuno e dopodiché quello che avanza lo tagli, come si fa sempre con Procusto e compagnia cantante. Ma non è così, noi non siamo razionali, tutto tranne che razionali. E quindi abbiamo poi una serie di effetti perversi di nuovo, ovvero sia che questa ricerca dell'immortalità a tutti i costi ci porta a qualche piccola difficoltà, tipo appunto 8 miliardi di persone che girano e che poveracci toccherà trovare qualcosa da fare e dei sistemi per campare, perché ci sono, non è che puoi far finta che non esistano, non puoi far come la legge di Logan che a un certo punto li comincia a tagliare via, no, allora questi 500.000 li cacciamo via, questi li mandiamo sugli asteroidi e buonanotte. No, qui stanno e qui toccherà che restino, ma pensiamoci a quello che facciamo, sarebbe carino per molti versi. Perché questo inseguire l'eterna giovinezza, quindi il sacro Graal, che è un altro dei simboli che abbiamo visto più volte, ha delle ricadute che sono problematiche spesso e volentieri. Soprattutto non previste, perché ripeto, noi non prevediamo. Andiamo avanti, facciamo le cose e poi improvvisamente ci troviamo a dire adesso che succede? Ma pensaci, facciamoci quattro risate e vedremo che succede. Ok? Quindi il punto centrale, come dicevamo, è che, tornando alla deviazione che abbiamo intrapreso con questa cosa, la scienza collabora fortemente a instaurare questo tipo di regime, diventando un'attività che prevede. Quindi attraverso la scienza io so che il tempo evolverà in un certo modo, che le mie mosse in certi campi avranno questo tipo di ritorno, posso quindi scommettere sull'esito positivo o meno di queste cose, e pure qui, se ci fate caso, la cosa non è molto chiara, perché o ci fidiamo alla scienza o no, teoricamente, se dovessimo ragionare in out-out. Allora, se la scienza è precisa, come faccio a scommettere? Su che scommetto? Non so se avete mai posto il problema. Anche in economia, la scienza economica, ci vorrebbero gli scoppi di risa come nelle sitcom in questi casi, ma la scienza economica, dice giustamente un economista che poi ci ha preso anche il Nobel, se è una scienza, com'è possibile che qualcuno vinca e qualcuno perda? Una scienza dovrebbe essere certa e affidabile, per cui tutti si dovrebbero comportare in un modo e tutti dovrebbero avere lo stesso comportamento. Se qualcuno vince e qualcuno perde, non c'è una scienza, c'è una probabilità nella migliore delle ipotesi, quindi scommetto. La borsa è l'ammissione del fatto che l'economia non è una scienza, perché se lo fosse non ci sarebbe niente su cui scommettere, sapremmo, staremmo tranquilli, no? Quindi, come vedete, anche lì siamo estremamente contraddittori, se Dio vuole. Ad ogni modo, appunto, la scienza si mette in questa condizione, dice di poter prevedere, e questo a noi ci piace, perché prevedere significa in qualche modo allontanare il momento in cui non sappiamo cosa accade. Prevedere significa garantirci attraverso delle procedure mentali che di nuovo non sono razionali, una certa durata nel tempo. E creiamo tutta una serie di oggetti e di procedure che rafforzano questa sensazione, il progetto. Non so se ve l'ho detto, credo di sì, ma il progetto deriva dal latino proiectum, che vuol dire gettato avanti. Perché, secondo voi? Perché è un ostacolo che tu frapponi fra te e un'eventuale tua assenza. È un modo per garantirti di esserci, è un'affermazione di futura esistenza, ovvero sia faccio il progetto che il 20 febbraio vado in settimana bianca, sotto, il sottotesto è che io il 20 febbraio ci sono, perché sennò chi è che va in settimana bianca? Ok? E quindi io, ripetendomi che esisto, mi conforto. Quindi il progetto è un modo per, appunto, no? Mettere i bastoni fra le ruote del destino che potrebbe non essere d'accordo. La scienza è previsione. Funziona la previsione scientifica? Fino a un certo punto sì, perché è inutile dire che non è vero. Siamo stati, spesso e volentieri, siamo testimoni di previsioni che si avverano. Il problema è che maggiore è la scala dell'impresa e minore è la certezza in questa previsione, come abbiamo notato. Tant'è vero che le grandi opere che sono state intraprese sul pianeta non è funzionata una, perché si sono rivelati tutta una serie di ulteriori aspetti che non avevamo contemplato. Il problema dov'è? Che la scienza stessa, essendo un'attività riflessiva e quindi implicando un pensiero su di sé, si è scoperta incapace di prevedere. E questo l'abbiamo detto, se vi ricordate, a lezione, con tutta la faccenda della teoria del caos, della teoria della complessità e tutti i nuovi orientamenti che battono su questo aspetto. Qual è il problema? Il problema è che ci siamo accorti che, di nuovo, tanto perché la scienza non è integrata nel reale e nel sociale, di nuovo il problema della quantità era filtrato all'interno dell'ottica scientifica. E noi avevamo deciso cosa? Che un piccolo effetto, una piccola variazione avrebbe avuto un piccolo effetto. E una grande variazione avrebbe avuto un grande effetto. Il momento in cui abbiamo scoperto che questo non è vero ci ha già portato in un futuro che non stiamo ancora affrontando troppo, ma di fatto ci mette davanti ad una particolare circostanza, ovvero sia che la semplificazione che noi normalmente attuavamo attraverso l'esperimento è del tutto arbitraria. Perché non è detto che i parametri che noi avevamo escluso prima ragionando in un'ottica quantitativa, quindi dicendo questo varia talmente poco che vuoi che differenza faccia, ecco, quella differenza potrebbe essere cruciale. Quindi io non lo so più. La scienza, nel momento in cui si apre al caos, inteso come incapacità di previsione, no? Perché il caos è la dipendenza sensibile dai dati iniziali, che vuol dire? Vuol dire che, stante una situazione, una variazione anche minima di un qualunque parametro di questa situazione può portare a degli esiti imprevedibili. Quindi che prevedo io? La scienza nuova, la scienza moderna, la scienza contemporanea, oserei dire, perché moderna comincia a essere un aggettivo problematico, la scienza contemporanea è una scienza che spiega ma non prevede. È una scienza della famosa libido sciendi, se vi ricordate quello che dice Maffesoli, ma non più dominandi, perché non può dominare. Credo di avervi detto che i frattali, che sono queste immagini bellissime colorate che derivano da Mandelbrot e compagnia cantante, sono cosa di fatto? Sono dei diagrammi di probabilità. E le varie aree al colore corrisponde una possibilità di accadimento di un qualche tipo di evento. Capite che è un po' diverso dal dire domani alle 24:32 accade questo o potrebbe capitare da ste parti. Non è proprio uguale. Quindi questo è quello che noi stiamo vedendo oggi, ovvero sia una scienza che rinuncia lentamente al carattere della previsione e che quindi in qualche modo ci rivela come il carattere della previsione non fosse scientifico. venisse da un'altra esigenza, l'esigenza del controllo. Non so se questo è chiaro. Noi abbiamo costruito... Come... Sto andando troppo veloce? Dubbi? Domande? No. Ok. Allora, dicevo, come dovremmo aver dedotto dalla famosa citazione weberiana della cultura, una sezione finita, eccetera? Di fatto, quello che accade nella cultura è che noi troviamo quello che cerchiamo. Difficilmente facciamo delle scoperte che non siano in linea con quello che è l'orientamento generale della cultura nella quale viviamo. E questo Sennett, per esempio, ce lo dice a proposito della televisione, no? Una delle tante, soprattutto oggi, una delle tante critiche che si fanno alla televisione è che ci ha ridotto a spettatori passivi. Sennett ci dice, no, noi eravamo già spettatori passivi e poi abbiamo scoperto la televisione, perché essendo spettatori passivi ci serviva qualcosa da guardare. Non è la televisione che ci ha trasformato in spettatori, noi eravamo già spettatori prima, dice Sennett. Ovvero sì, avevamo rinunciato già prima al ruolo attivo nella partecipazione agli eventi. E quello poi si traduce in una serie di comportamenti, capite? Quindi scopriamo le tecnologie che ci aspettiamo, le tecnologie che ci meritiamo per certi versi. La nostra cultura è una cultura che privilegia lo sguardo e la visione e fa tutte cose visive. Scopre videocamere, cinecamere, telecamere, fotocamere, l'ira di Dio, sono tutte quante sull'immagine. Sono tutte cose che richiedono schermi, sono tutte cose che hanno a che fare con gli occhi. Non scopriamo qualcosa che funziona con l'orecchio, perché l'orecchio a noi ci interessa relativamente meno, capite? Quindi tutto quello che è saliente nella nostra cultura porta a delle scoperte in quella direzione, perché anche lì, di nuovo, come diceva Weber, non è che la scienza che si pretende oggettiva ha quindi un percorso che è necessario e prescinde dalla cultura. No, la scienza ricerca le cose che la cultura gli dice di ricercare e non ricerca quelle che secondo lei non sono plausibili, ma secondo lei. Quello è il punto. Nella scienza esistono le mode esattamente come altrove. Ci sono degli anni in cui ci si fissa su certi argomenti che possono essere più o meno sbagliati, più o meno giusti, e se ne tralasciano altri che potrebbero essere focali. Non so se avete notato, c'è adesso la pubblicità della Toyota che dice vuoi metterti in tasca una tecnologia di 100 anni? Ok, parliamone, ma può essere che noi stiamo sempre col motore a scoppio come 100 anni fa? Nel frattempo nessuno ha scoperto niente di diverso. È buffo immaginarselo, no? Avremmo potuto fare chissà cosa, ecco, però di fatto non l'abbiamo fatto, stiamo sempre con quel motore lì, che brucia, produce ricadute ambientali, eccetera, eccetera, però guarda caso usa il petrolio, eccetera. Quindi, come vedete, anche qui la scienza non ha tutte ste virtù con le quali l'abbiamo adornata, se vogliamo essere un po' rinascimentali. La scienza è un'attività integrata all'interno del modo di vita di una cultura e fa quello che quella cultura in qualche misura le suggerisce, magari non consapevolmente, magari illudendosi di fare chissà quale esercizio di oggettività e di altruismo, ma non è vero, soprattutto la nostra scienza. La nostra scienza è una scienza asservita all'economia, e qui c'è poco da dire, insomma, fondamentalmente, lo sappiamo un po' tutti, no? Semplicemente il fatto che tutto quanto quello che accade necessiti di uno sponsor, mi sembra che la dica lunga, non solo nella scienza dura, ma pure nelle scienze umane. Il fatto che il docente universitario, tipo io, tipo me, debba improvvisamente diventare un fundraiser, ovvero sì, debba andare in giro questuando, chiedendo soldi a destra e a sinistra, è ridicolo da molti punti di vista. Ma d'altronde non abbiamo risorse, dobbiamo darle all'industria, e quindi noi ci attacchiamo al tram, per certi versi, no? Ecco, questo è quanto. Questa è la nostra cultura, e far finta che non sia vero è in qualche modo inutile. Per cui se la vogliamo capire, questa cultura, però dobbiamo mettere in luce questi movimenti profondi, perché... Forse, se volessimo essere paradossali ed estremamente provocatori, dovremmo dire che con Marx, come dire, sfondando Marx, poveraccio, per certi versi, se c'è una struttura, è una struttura immaginale, che è quello che dice Durand. Durand dice che la struttura immaginale è fondante. Tutto il resto ne consegue. Noi abbiamo una ossessione, perché è un'ossessione che viene dai millenni, contro il corpo, contro la decadenza, contro la morte, e abbiamo una cultura che si è costruita così. Con tutta una serie di imprese che, più chiaramente o meno chiaramente, vanno in quella direzione. Tendono alla conquista, tendono al controllo, tendono alla previsione, tendono all'immortalità. Altre culture che non hanno questo tipo di atteggiamento verso la morte non sono come le nostre. Credo sia inutile ricordarvi per l'ennesima volta i cinesi. No, noi cinesi oggi li vediamo come il fumo negli occhi, eccetera, eccetera, eccetera. Ma se voi andate a prendere un testo di un minimo di oggettività storica, scoprite che le nostre ricerche e scoperte, quelle per le quali siamo il miglior popolo del pianeta, i cinesi hanno fatte tutte millenni prima, compresa la pasta. Brutta notizia per noi, però i cinesi la pasta l'hanno inventata prima di noi. Hanno inventato la bussola, hanno inventato la polvere da sparo, hanno inventato quasi tutto quello che c'è da inventare prima di noi, solo che casualmente non sono andati in giro a rompere palla a tutto il resto del pianeta, tanto per dirne una, no? Hanno inventato la polvere da sparo e ci hanno fatto i fuochi artificio. Poi siamo arrivati noi, che siamo furbi, e abbiamo detto, oh, ma con questo ci ammazza la gente molto meglio. Ai cinesi gli era sfuggita sta cosa. Non hanno fatto i fucili. Noi sì. Ne vogliamo parlare di questa cosa o no? Perché, come dire, c'è un modo nel quale noi ci autorappresentiamo che è a dir poco indulgente. Quindi esistono culture che non hanno seguito la strada della scienza. Non è obbligatorio. Siamo noi che l'abbiamo trasformato in obbligatorio con tutta la nostra storia, con tutta l'idea del progresso, con tutte le fandonie che ci siamo raccontate in proposito, per cui noi siamo il modello e gli altri devono diventare come noi. Se non l'hanno fatto è problema loro. Perché? Siamo così fighi? Qualche difficoltà mi viene, come dire, no? Tant'è vero che il famoso Louis Dumas, che forse avrò citato da qualche parte nel libro, ma non mi ricordo, cosa dice a un certo punto, da antropologo? Dice, noi ci siamo sempre chiesti perché gli altri non sono come noi. Ma non sarà forse il caso di chiederci com'è che noi non siamo come gli altri? Perché gli altri sono di più. Tutti gli altri sono tutti più o meno simili. Le culture tradizionali saranno diverse, ma hanno grandissime similitudini e omologie, e poi siamo arrivati noi che non c'entriamo niente. Quindi la domanda è, dov'è che abbiamo sdirazzato? Cioè, com'è che siamo diventati così? E siamo così veramente interessanti, intelligenti, belli e imitabili, oppure potremmo metterci un attimo d'accordo a tavolino e parlarne? Ecco, questo è il punto focale. No, noi siamo abituati a ragionare in un'ottica progressista, siamo quelli che hanno fatto le cose migliori, siamo quelli che, come dire, portano la bandiera del genere umano. Evoluzionismo, progressismo, nazismo, purtroppo è tutto nello stesso tipo di cammino, se vogliamo, perché se c'è qualcuno che evolve, la domanda è allora chi è più evoluto degli altri? Indovina un po', ognuno a turno decide di esserlo. E quindi, come vedete, le cose sono abbastanza connesse. Ma nella prassi non è così per niente. Se noi avessimo un'ottica storica un tantino meno eurocentrica, scopriremmo appunto che, sì, per carità, abbiamo fatto grandi cose. L'abbiamo fatta in un contesto storico, spaziale e temporale assolutamente incredibile, è vero, ma pure gli altri. E spesso e volentieri le cose grandi che abbiamo fatto noi arrivavano da lì, perché c'erano i traffici prima, non è che improvvisamente fossimo tutti chiusi dentro le casette nostre. C'era gente che partiva, c'era gente che andava, gente che tornava, scoperte che venivano esportate in modi più o meno clandestini. Quindi tracciare come al solito la nascita dell'idea e dire sono stato io e so fico, è sempre un problema dell'io, non è un problema storico. Non so se questo è chiaro. Noi non dovremmo arrogarci la proprietà delle cose, manco la proprietà intellettuale. Perché se andiamo a vedere i processi per i quali noi scopriamo le cose, ci siamo noi, ma c'è pure un sacco di altra gente dentro. Quindi io che dovrei fare? Faccio un brevetto e poi comincio a dare i soldi in giro a sinistra e a destra, ha detto un contratto, mi hai fatto un'idea, pappia di 50.000 euro, te ne abbiamo parlato più volte di questo discorso, magari senza quello che mi hai detto, no, te ne do 100.000, come funziona? Ci sono una serie di concetti che sono problematici nella nostra cultura. Marx aveva capito bene che la proprietà privata è un concetto problematico. E vi ricordo, per esempio, che la proprietà privata fino al 600 non c'era. Parlo del 1600, non del 600, quello prima. Parlo del 1600, quindi è l'altro ieri in termini storici. Ecco, la proprietà privata non c'era. Boh, è inevadibile. Fino a un certo punto, perché adesso abbiamo l'era dell'accesso, per cui pure la proprietà privata possiamo in qualche modo vederla da un altro punto di vista. Ragioniamo per degli assoluti che non sono affatto assoluti, capite? E soprattutto accampiamo delle pretese che andrebbero sfumate. Vi ricordo che il famoso capo Seattle degli indiani d'America chiedeva al presidente Abramo Lincoln, al presidente, mi ricordo quale, Jefferson se non sbaglio, gli diceva, gli scrisse una lettera e gli diceva, ma come fate a dire di poter possedere la terra? Bella domanda. Chi ti dà il diritto? Dove, con che criterio un pezzo di terra è tuo? O l'aria che respiri. Abbiamo perso delle culture che ci avrebbero insegnato un sacco di cose interessanti e ce ne siamo tenute altre che ci saremmo potuti risparmiare senza nessuna difficoltà. Questa è la questione centrale del nostro evolvere. Però, di nuovo, da sociologi, qui stiamo, quindi sarebbe stato molto bello essere tutti indiani, ma purtroppo ci ha pensato Buffalo Bill e tutti quelli come lui a mettere la parola finale alla questione, e quindi abbiamo risolto. Anche lì vi ricordo che gli indiani uccidevano 1, 2, 3 bufali, 3 bisonti, perché sapevano bene quanto fosse importante il bisonte, quindi ne uccidevano pochi quelli che servivano. Dopodiché è arrivato un cretino col fucile che li uccideva dal treno, per sport. Li vedeva e gli sparava, era così divertito lui. Ecco, quelli siamo noi. Quella è la nostra cultura, non quelli che stavano attenti, quelli che sprecano, se dobbiamo proprio trovare un modo per identificarci. Tant'è vero che De Gregori aveva fatto una bella canzone ai tempi, se vi ricordate, Buffalo Bill, che era un personaggio estremamente emblematico per molti versi di questo. Ok, allora, la cultura, come abbiamo detto, la scienza da questo punto di vista funziona o ha funzionato a lungo come modo di previsione. Strumento di previsione, che vuol dire strumento di controllo, che vuol dire strumento di rassicurazione. Perché questo si connette strettamente a questo corso di laurea? Perché ci batto costantemente sopra. Perché appunto, siccome oggi la scienza questi caratteri non li può più pretendere, non perché la critichino gli sociologi, ma perché gli stessi scienziati hanno riconosciuto che c'erano dei difetti in tutto questo che andavano corretti, noi siamo di nuovo in un momento di ripercussioni paradigmatiche, ovvero sia l'incertezza scientifica diventa l'incertezza culturale. Cioè una cultura che si è basata per secoli, perché ormai sono secoli, sulla scienza come fattore veritativo, parlo difficile oggi, cioè come strumento di raggiungimento di certezze, mettiamola così, ok? Contro la scienza stessa, perché vi ricordo che la scienza è una procedura cognitiva aperta che funziona per prove ed errori. Questo dicono gli scienziati. Uno scienziato sano non ti dirà mai di sapere le cose, perché lo sa perfettamente che non è vero. Ti dirà, ad oggi, il modo più sensato di raffigurarsi questa cosa è questo. Fine. Allora tu, a uno che non ti sa dire niente, gli vai a chiedere un parere sulle cose importanti? Non so se vi rendete conto del problema. È evidente che la scienza noi l'abbiamo costruita come un'attività che non è la scienza, è un'altra cosa. È un'istanza a cui dirimente, qualcuno a cui rivolgersi per dire, senti un po', che devo fare in questo caso? Ah, allora lo scienziato o l'esperto, di nuovo ovviamente nei pressi del sapere esperto, ti prende tutti i suoi numeretti e ti dice devi fare questo. Perché? Non so se mi spiego. Uno dei grandi teorici correnti, che si chiama Francis Furedi, ha scritto delle cose bellissime su questo discorso, no? Soprattutto su questo strano rapporto che abbiamo con la scienza. E chiaramente mette in luce un punto focale, che è di nuovo quello di Weber. Le decisioni importanti per la collettività non le può prendere lo scienziato, perché non sono scientifiche, sono oggetto etico. È giusto che una cultura faccia una cosa o no? A prescindere dalla scienza, perché la scienza non può pronunciarsi sulla giustizia di un evento, non può pronunciarsi sulle scelte di valore di qualcuno. Le scelte di valore, come diceva Weber, le dovreste andare a chiedere in chiesa, e lì ha sbagliato in modo catastrofico, perché poi tutti abbiamo pensato che fosse quindi un problema inesistente. No, lui voleva dire che non le puoi chiedere allo scienziato, perché lo scienziato non ha voce in capitolo, non ne sa un tubo della giustizia o no lo scienziato. Lo scienziato può dirti è più conveniente o meno, ma da che punto di vista? Da un punto di vista produttivo, guarda un po' i casi della vita. Non ce ne sono altri. Allora noi abbiamo deciso con l'economicismo che ciò che va bene per l'economia va bene per tutti. Parliamone, perché non è così. E questo si è risolto in cosa? In una progressiva corrosione del carattere soggettivo. Non è casuale che Sennett scrive un testo che si chiama The Corrosion of Character e noi lo traduciamo con l'uomo flessibile, facendo finta di niente. Il titolo che c'entra nulla, però lui voleva dire che appunto l'economia corrente cosa fa? Corrode il carattere, ovvero sia ti proibisce, ti impedisce, ti rende sempre più difficile riuscire a prendere una posizione, che era l'attività weberiana per eccellenza, se vi ricordate. Perché cosa dice Weber? L'uomo è un essere culturale che prende consapevolmente posizione nei confronti del mondo. Questo è l'uomo. Allora, se vogliamo fare i cinici, ci rimettiamo come Diogene con la lanterna e cerchiamo l'uomo, perché non c'è l'uomo oggi. Se l'uomo è uno che prende posizione, ce ne sono pochi. Questo è il punto. Tragico. E Simmel lo diceva anche lui. Soggetti, pochi. Uomo, soggetto, da questo punto di vista diventa più o meno la stessa cosa. perché la cultura non ci permette questo percorso, perché lo dobbiamo fare contro la cultura, nonostante la cultura, essendo disposti a accettare che quello che fai non venga valutato, che tu non abbia un qualche tipo di statura o di beneficio simbolico nella stratificazione sociale, tutta una serie di cose che le fai per te, perché a un certo punto da qualche parte hai deciso che per te è più importante, ma come vedete è veramente un evento imprevedibile questo. Ah, in un certo modo è un miracolo, perché è contro qualunque discorso, contro qualunque incentivo, contro qualunque struttura esistente oggi. Le strutture esistenti oggi sono delle strutture che tendono a demolire la capacità del soggetto di esistere in quanto tale. E questo anche, non solo, ma anche a favore dei singoli esperti, come abbiamo visto. Libido scende e libido dominandi si alleano e creano una popolazione di inetti ai quali poter dire tu fai questo, tu fai quello, lo fai così, lo facciamo noi, non ti preoccupare, eccetera, eccetera, eccetera. Però non è soltanto questo il punto, ragazzi. Il punto è a monte. Questa è una conseguenza, ma non è che l'abbiano fatto apposta. L'hanno fatto seguendo un processo culturale profondo, che è un processo culturale che da quando ha scelto la quantità contro la qualità si sta andando tranquillamente nella stessa direzione da secoli. La quantità non è un surrogato della qualità. La quantità è importante in un certo senso, per certi versi, ma non può essere il criterio col quale tu orienti la tua vita. E da questo punto di vista, il sapere gastronomico, credo di avervelo detto, è fantastico. Io mi incazzavo come una bestia prima, perché voglio dire, pure io prima di riuscire a smantellare tutta una serie di pretese ci ho messo un po'. Arrivi, una ricetta e che c'è scritto sale e QB. E io che ne so quanto basta. Ecco, è quello il punto. È l'idea che è geniale. Quanto basta. Non tutto il sale che ci puoi mettere, un chilo di sale ci lo butti dentro, si è bello salato. No, perché fa schifo, non lo puoi mangiare. Perché quello sia buono ci devi mettere un pizzico di sale, un pizzico di cannella, un pizzico di zucchero, forse un po' di più, forse un po' di meno, ma sei tu quello che sceglie. Perché vuol dire che sei tu che devi aver fatto la prova e aver detto a me piace, a me non piace, guarda un po', sei tu che decidi. Soggettivo. È soggettivo. Questo è il punto. E la vita è così, capite? Non ce deve essere uno che mi dice no, lo devi fare così, ma perché tu chi sei? Ritorniamo alla famosa questione, no? Che voce parli? Chi ti dà diritto? Fossimo in una cultura dove qualcuno viene costruito come avente diritto, a me piacerebbe pure, no? Non a caso tutti si lamentano della mancanza dei maestri, ma dove troviamo i maestri oggi? In televisione? Non c'è verso. Anche lì, una cultura che non costruisce dei personaggi di prestigio è una cultura che si sta accomodando alla fine. Non ci sono altri modi per definirlo. E noi stiamo perdendo tutte le occasioni che ci si pongono, dalla prima all'ultima, con scientificità da questo punto di vista, oserei dire. Capite? Quindi la cucina da questo punto di vista credo sia perfetta, perché appunto a te piace il caffè dolce, ma questo non significa che versi il caffè dentro la zuccheriera o lo mangi col cucchiaino, perché te farebbe schifo, no? Ecco, allora dolce sì, ma fino a un certo punto, a lei piace dolce in un modo, a me piace dolce in un altro, a lei piace dolce in un altro, c'è qualcuno, un esperto in dolce che può dirci no, ci devi mettere lo 0,75 al cucchiaino, ma si becca un elegante vaffanculo, scusatemi, il francesismo, no? Ecco, allora perché, visto che è così ovvio che le cose dovrebbero accadere secondo la mia misura, quando esco improvvisamente c'è sempre qualcun altro che ne sa di più? Vi siete posti questo problema, però è peculiare. Arriviamo addirittura a quello che ne sa di più della tua vita. Come diavolo è possibile che ci sia uno fuori che mi deve dire a me come comportarmi? Perché io nella mia vita, quindi nei rapporti con le donne, con gli uomini, con chi vi pare, non sono in grado. E quindi c'è uno che ne sa più di me. E chi gli ha data sta patente di in particolare, in questa dandreologia, chi gliel'ha data, di preciso? Non si sa, però lo facciamo, perché noi siamo di fatto in disarmo. C'era una bellissima espressione di Montale, io vi inviterei a leggere un po' più di poesia, perché la poesia aiuta, che dice razza di chi rimane a terra. Se ricordate quanto è importante il navigare con Itaca, Ulisse e compagnia cantante, è un'immagine abbastanza incisiva. Una razza in disarmo, che ha rinunciato a andare. Razzi che rimane a terra sono quelli che non diventano soggetti, perché diventare soggetti abbiamo visto più volte che è una navigazione, è un percorso, è comunque un partire. Non a caso Tolkien, e torniamo a bomba, come comincia? Col richiamo della strada. La strada è qui fuori e ti sta chiamando tutti i giorni. Tu fai finta di stare dentro la casa, te barrichi dentro il tuo buco Hobbit, stai bene, stai caldo, però la strada chiama. E se rispondi diventi il soggetto, diventi l'eroe. E quello è il punto. Ma se non ti muovi mai, se stai a terra, li resti. ovviamente in senso figurato, chiaramente, no? Però abbiamo visto che il senso figurato spesso e volentieri è ancora più importante del senso proprio delle cose. Allora, ci sono domande su quello che abbiamo detto l'ora precedente? Chiarimenti ulteriori, stimoli che non sono stati perseguiti, può darsi benissimo, anche perché appunto la mia presenza a me stesso è molto, come dire, oscillante in questo periodo, magari mi sono perso per strada qualcosa, non mi pare, ma se può mai dire. Ok, allora diamo per accettato. Allora, c'erano un altro paio di stimoli che sono emersi nel frattempo, da una parte il formismo, del quale parliamo adesso, un altro è l'animalità, altro tema caldo, come si dice. C'è qualcuno che vuole aggiungere qualcos'altro nel frattempo? Gente che è arrivata in ritardo, gente che ha avuto dei risvegli coscienziali, dubbi amletici, niente. Vi ricordo che abbiamo lo scritto fra 15 giorni, io tenderei a essere autocritico e autoproblematico. Se anche c'è qualcosa che vi sembra aver capito ma non siete sicuri, perché non chiederlo? Può tornare comodo. Prego. Sì, questo è il problema dell'animale. Non a caso nel libro di Durand il capitolo sulla teratologia, che sarebbe appunto la scienza delle immagini animali, è dedicato, si chiama I volti del tempo. Nella mitologia e nella simbolica più diffusa gli animali sono raffigurazioni temporali, quasi sempre, stanno per. Quindi effettivamente il rapporto con l'animale è anch'esso un rapporto col tempo, è un rapporto con la morte. Lo vediamo un po' meglio nella questione. Allora, il formismo, però il formismo è una buona domanda, anche perché non mi pare di averne parlato per niente. O meglio, ne dovremmo aver parlato sotto altre vesti, perché come avrete notato il formismo arriva insieme a tutta una serie di altri spunti teorici che Maffesoli ammucchia, diciamo, mettiamola così, parlandone. Parla di ratio seminalis, tanto per dirne una, parla di logos spermaticos, parla di tutta una serie di cose che segnalano fondamentalmente la presenza di questo discorso nella nostra cultura da sempre. Okay. Però, come probabilmente comincerete ad accorgervi se frequentate un po' la nostra cultura, il problema è che la cultura non è mai coerente, manco lei. Ovvero sia, ci sono discorsi più o meno condivisi, più o meno diffusi, e ci sono discorsi più di nicchia, ci sono discorsi di minoranza, ci sono teorie e letture che vengono proposte da autori che non a caso spesso e volentieri diventano autori di culto, ma che non finiscono nel paradigma per tanti versi. Okay. Quindi il problema del formismo è un problema che si rifà a questo tipo di discorso, ovvero sia al problema col quale sarà confrontata anche la scolastica della differenza fra forma formata e forma formans. Che vuol dire? Vuol dire che l'idea di forma non è così ovvia come spesso e volentieri noi pensiamo, e questo credo che oramai potrei anche cominciare a non dirlo più, perché abbiamo visto che quasi nulla è così ovvio come noi pensiamo, c'è sempre qualcos'altro, a guardare bene c'è sempre un'altra dimensione. Allora, dicevano gli scolastici, che erano da un punto di vista filosofico estremamente puntuali e attenti, che esiste una forma formata, ovvero sia lo stato nel quale una certa cosa è in un momento, ma anche una forma formans, ovvero sia un principio formante. So se questa cosa è chiara. No. Ok, allora prendiamo l'immagine della ghianda, che è il classico da questo punto di vista, no? Allora, se voi mettete una ghianda accanto a una quercia, pare non ci sia nessun tipo di rapporto fra le due, però la quercia sta dentro la ghianda. Quindi in un certo senso la forma formante contenuta nella ghianda è la quercia, non quella quercia lì accanto, perché chiaramente la ghianda che abbiamo non ancora, però evidentemente all'interno della ghianda c'è un qualcosa che governerà la crescita di ciò che la ghianda genera verso una qualche forma, che non sarà mai una forma finita. Non so se questa cosa è chiara. Ma perché noi usiamo il termine forma in qualche misura, come al solito, blocchiamo il divenire delle cose. Ma noi siamo sempre uguali? No. Cioè, tutto ciò che è vivo evolve continuamente, non crescerà sempre, declina, però comunque cambia. E il modo in cui cambia è probabilmente, nel pensiero della filosofia, un modo che risponde a un qualche tipo di progetto, a un qualche tipo di impulso, capite? Quindi la forma formante è questo, è la spinta che noi oggi chiamiamo DNA, no? Il DNA di fatto cos'è? È questo. Non so se voi vi siete mai fermati a ragionare sul fatto che due cellule si incontrano e poi ci siamo noi. Non è proprio così ovvio. No? Ce lo presentano come ovvio, ma non è ovvio per niente. Ecco, allora, no? Von Neumann diceva, le macchine perfette cosa devono avere? Devono avere gli strumenti per replicarsi e il progetto di come replicarsi. Dopo hanno scoperto che le cellule erano proprio così. Von Neumann da questo punto di vista era un bel passo avanti. Ecco, però, cos'è il DNA se non una forma formans? È quello. Però è chiaro che, come vedete, questo concetto è un concetto aperto, perché non è che è semplicemente il DNA che ci determinerà. Per accettare questo discorso dovremmo cadere in uno dei tanti riduzionismi. Dovremmo dire che noi diventiamo quello che siamo perché ci sono i geni, o perché ci sono i genitori, o perché c'è l'ambiente, o perché ci sono una serie di altre ragioni chiave. Ma quello che noi stiamo scoprendo sempre di più è che noi diventiamo quello che siamo per un confliggere continuo di cose. Perché ci sono i geni, ma ci sono i genitori, ci sono i parenti, ci sono gli amici, c'è il mondo, ci sono gli incidenti, c'è il fato, c'è una montagna di cose che ci fa essere quello che siamo. No? Come non esistono alberi uguali? Non ci sono due alberi uguali. E gli alberi cambiano. Io tra le altre cose faccio anche bonsai. E i bonsai sono questo, un cambiamento continuo, piccolo. Per carità, se ne può discutere estensivamente sulla questione del bonsai. Però dal mio punto di vista è una lezione continua, perché tu hai questo oggetto, questa vita che è lì, di cui sei in qualche modo responsabile, ma che comunque è indipendente. Comunque viene modellata anche da altro. Poi ci sono anche le scuole di modellazione, tutta una cosa complicata. Però cambia nel tempo. Capite? Non è mai la stessa, dopo 2 anni, dopo 3 anni, dopo 5 anni, è un altro albero, è pure lì, che potrebbe fare teoricamente, ecco, può cambiare perfino lì, quindi figuriamoci quanto invece può diventare significativo il discorso per il ginepro sul ciglio della collina o per la quercia nel bosco, eccetera, 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 no? Però il punto comunque è che l'albero si presta molto bene a questo discorso, uno per un problema simbolico, chiaramente, due, perché appunto vediamo il seme e vediamo il risultato, è estremamente intuitivo come discorso. Ma noi da questo punto di vista siamo alberi.
E tre, perché non siete vivente comunque.
Appunto, a parte che quello ce lo scordiamo quasi sempre, ma insomma comunque l'albero da questo punto di vista, pensateci, pensate quanta parte dell'albero non vediamo. Tutto l'apparato radicale è quasi più importante della parte esterna, eppure non abbiamo la più pallida idea, non lo contempliamo quasi mai, salvo poi inciamparci quando dovesse essere un pino e compagnie cantanti. Però appunto anche lì, no? Non a caso il gesto del radicarsi, noi abbiamo molte parole, molte ispirazioni che vengono dal mondo vegetale, anche se poi lo massacriamo senza nessuna remora. Quindi il problema è questo. Cos'è? C'è una forma formante? E la forma in che rapporti è col contenuto? Perché questo è un altro dei grandi punti, no? Nel senso che se ragioniamo come al solito per antinomie, come ragiona la nostra cultura, forma e contenuto. Due cose diverse, ovviamente. Tant'è vero che se frequentate un minimo il mondo della televisione, vi chiederanno contenuti. Che a me è una cosa che mi diverte sempre tanto. E come fai a chiedere a uno un contenuto, a prescindere da dove lo mandi? No, come fai a scinderla la forma dal contenuto? Secondo me non è così ovvio, no? Però la nostra cultura lo pratica. La nostra cultura pratica la divisione tra forma e contenuto. Perché la nostra cultura, come abbiamo visto, divide qualsiasi cosa, quindi non ha difficoltà. Se invece noi ragioniamo in un'ottica diversa, la domanda è interessante, ovvero sia, cosa posso sapere del contenuto dalla forma? C'è qualcosa di utile che mi può venire da questo? Diamine, sì, decisamente sì. Pensate soltanto a Simmel, tanto per tirarvi in ballo il solito rompiscatole tedesco. Ma Simmel è stato sancito, è stato criticato estensivamente perché? Perché lui aveva adottato una forma diversa per i suoi scritti. Perché si era detto esattamente questo: se io ho un pensiero nuovo, non lo posso rivestire delle vecchie forme, perché è assurdo. Un pensiero nuovo necessita di una nuova forma, che era esattamente il pensiero dei primi romantici quando hanno pensato alla modernità, perché la modernità non è una creazione moderna, ma una creazione romantica addirittura, i famosi antichi romantici della fine del Settecento, con Schlegel, Schleiermacher, Novalis, addirittura c'era anche Kierkegaard al tempo. Anche Hegel prima che ci avesse questo momento di reale razionale, e loro dicevano esattamente questo: per questo nuovo mondo che viene abbiamo bisogno di un nuovo modo di pensare, perché non possiamo continuare a usare le vecchie categorie. Ma loro non hanno fatto la sociologia, noi siamo i sociologi, loro hanno fatto una poesia completamente diversa. Non a caso, tra l'altro, ci sono delle grossissime vicinanze tra i primi romantici e Simmel. No? Perché Simmel parla del frammento, ma il primo a parlare del sistema di frammenti è Schlegel, e parla di questo, dice la conoscenza è un sistema di frammenti. Bellissimo, no? E se ne sono accorti un po' tutti, anche Benjamin è un altro che afferma esattamente lo stesso, cioè se tu hai un pensiero nuovo lo devi rivestire di una forma diversa, perché se lo cali in una forma precedente si perde il pensiero, il sentimento della novità, perché la forma ha un suo modo di influenzare il contenuto. Non è vero che non c'è rapporto tra forma e contenuto. Un contenuto ha bisogno, richiede una forma, anche lì, di nuovo. Il problema è formale, ma per modo di dire. Ovvero sia, ogni tipo di cosa ha bisogno di esprimersi secondo un certo canone. Quindi, come vedete, anche lì, il costringere le cose dentro forme procedurali, dentro forme condivise, dentro forme autorizzate, è un modo per distorcere il pensiero, è un modo per evitare la critica, è un modo per non avere brutte sorprese. Perché noi formalizziamo così tanto il nostro pensiero? Perché ne abbiamo paura in ultima analisi. E quello è il punto. Un modo diverso di fare le cose richiede una forma diversa nel farle. Non c'è altro da dire. E questa forma, di nuovo, com'è? È individuale, ci dice Simmel. Che tra Simmel e Maffesoli, da questo punto di vista, c'è una consonanza totale. Uno degli ultimi scritti di Simmel, che è bellissimo, si chiama La legge individuale. E cosa dice Simmel in questo? Ed è molto importante saperlo, visto che me ci avete portato, ne parliamo. Che un'altra falsa dicotomia è quella tra universale e particolare. Quella per la quale oggi si accusano questo e quel pensiero di relativismo culturale, che il Papa si diverte moltissimo a usarla sta formula. No? Perché dice, allora, se non è universale è a capocchia. Dice Simmel, no, non è vero, ci sono delle vie di mezzo. C'è il contesto, per esempio, come dice Morin, se vi ricordate, no? Che nel quale possono accadere tante cose, ma non tutte, alcune, perché il contesto ne consente certe, altre no. Allo stesso modo, la legge individuale è una legge che non è proprio a tutti, ma per quelli che ne vengono interessati è vige, è importante. Capite? Ognuno di noi ha una sua legge individuale che in qualche misura è un'istanza formante e quindi si comporterà secondo una serie di canoni, secondo una serie di necessità, secondo una serie di desideri che non sono però frutto dell'arbitrio individuale, capite? Ma derivano dal suo essere inserito in un contesto, dal suo affrontare quel contesto, dal suo vivere certe circostanze, esperienze, passaggi. Tutto questo ci modella in modo tale che noi in qualche misura abbiamo un percorso che sarebbe il miglior percorso per noi. E questo ovviamente va a toccare l'idea di vocazione, va a toccare l'idea di talento, va a toccare l'idea di demone, cioè tutta una serie di spunti culturali che costellano tutti attorno a questo, ovvero sia il fatto che nella prassi e nella nostra autocoscienza noi sentiamo di avere una chiamata, sentiamo che per noi sarebbe bello fare una cosa particolare e non tutte quelle possibili. Il problema qual è? Che questa cosa particolare non ce la dice il sistema, ma ce la dovremmo dire da soli. Il famoso conosci te stesso di cui abbiamo parlato estensivamente, siamo noi che sappiamo che ci piacerebbe fare il magazziniere, puta cavolo, o ci piacerebbe fare l'operatore ecologico, o ci piacerebbe fare il manager. E quindi lo facciamo, ma non perché ce l'hanno detto gli altri, perché per noi è quello. Il nostro immaginarci, il nostro prevederci, il nostro sentirci corretti è quello. Quella è la nostra legge individuale. Non so se questa cosa è comprensibile. Vuol dire, prendendola da un altro punto di vista, andare contro la pretesa universale della nostra cultura. No? Abbiamo detto che la modernità ragiona in termini universali, ovvero sia ritiene che ciò che lei sancisce giusto sia giusto per tutti. Quindi i diritti universali dell'uomo vanno bene per tutti gli uomini. Non c'è un uomo per cui vanno bene e un uomo per cui vanno male. Qual è il problema? Che nella prassi noi sappiamo perfettamente che questo non è vero. Perché ci sono un sacco di uomini che ti dicono: ma perché devi sceglierti tu i miei diritti fondamentali? Cioè, chi ti sei tu? C'è un'altra cultura, c'è un altro comportamento, c'è un altro storico e mi viene a dire a me che dovrei comportarmi come te. Perché? Ecco, la domanda è esattamente questa. Perché? Perché, di nuovo, il sapere universale è un sapere di controllo e rassicurante. Il sapere universale è un sapere che si applica dovunque, contro chiunque, in qualunque situazione. Nasce da un'intuizione scientifica importante, che è quella di Newton. Perché? Perché fino a un certo punto, nel paradigma tolemaico, avevamo stabilito delle separazioni nette fra gli ambienti, quindi il mondo sublunare, che era il nostro, era gestito da certe leggi, e il mondo invece delle sfere celesti era gestito da altre. Poi Newton si accorge che questo non è vero, però. Col calcolo e con la capacità di prevedere le orbite dei pianeti, Newton rivela che di fatto il cosmo e la Terra si comportano nello stesso modo. E quindi il sapere universale è a portata di mano, un sapere oggettivo, un sapere certo, tanto per cambiare. Però noi sappiamo anche perfettamente, anche con la scienza, che questo oggi è del tutto discutibile. Dipende dalla scala dei fenomeni, dipende dai luoghi nei quali i fenomeni hanno luogo, brutto, ma comunque diciamo dei luoghi in cui i fenomeni accadono. È tutto relativo, come ci ha insegnato Einstein, no? Di nuovo, pure lì, non stiamo vedendo quello che ci dicono. Quando Einstein ci parla di relatività generale, dice esattamente questo, che non puoi dire che una cosa è ufficialmente universalmente vera, ma dipende dai contesti. Nella sociologia, Simmel e altri dicono esattamente la stessa cosa, quindi dicono non c'è un comportamento che è a priori umano, a priori corretto, a priori condivisibile o a priori condannabile. Dipende dal contesto. Pensate semplicemente al fatto che noi condanniamo il suicidio come prassi assolutamente abietta per molti versi, però quando uno si sacrifica siamo tutti pronti a dire: ammazza, era un eroe. Allora mettiamoci d'accordo, o si è suicidato o è un eroe, se dobbiamo ragionare secondo l'universale. Ovvero sia, uno che muore di sua scelta dovremmo condannarlo, ma se muori di tua scelta per salvare qualcun altro la cosa cambia. Quindi, come vedete, lo stesso gesto cambia da così a così. E lo facciamo sempre. Noi siamo continuamente impegnati a fare differenze, variare la realtà, riconoscere che sì, il furto è una cosa, ma se rubi perché hai fame è una cosa, se rubi perché ti intaschi i soldi degli altri sei un criminale. Allora il furto non è in sé un'attività sbagliata. O perlomeno è sbagliata in diversi modi. No? Dipende dal contesto. Ecco perché Morin batte sul contesto continuamente, perché è questa l'idea. E di nuovo, l'idea di legge individuale e di formismo aggiunge a questo discorso un qualcosa in più, che è un qualcosa qualitativo e impalpabile. L'idea, appunto, che ci sia una chiamata, che ci sia una vocazione dell'uomo, che ci sia un futuro preferibile, mettiamola così, nel quale tu puoi veramente realizzarti e dispiegarti al massimo delle tue possibilità. Perché è chiaro che la distinzione tra forma formans e forma formata dice anche questo, che è uno dei motivi per i quali abbiamo detto più volte che l'uomo è un essere ulteriore, no? C'ho scritto anche un libro sopra, ovvero sia che noi siamo costantemente più di quello che siamo in quel momento. Cioè noi non siamo mai esauriti dal nostro essere ora. Io non sono finito qui, io sarò altro. Capite? E anche voi. Non c'è un momento nel quale possiamo dire questo è lui. Se non, come dice genialmente Hillman, quando muori è finita, sei quello, non c'è altro. Però fino al momento della morte tu sei potenzialmente, divieni, capite? Anche avendo tu una forma, anche essendo tu definito, anche avendo raggiunto il tuo massimo sviluppo, ma questo non significa. Noi ci illudiamo che le cose stiano ferme, Noi vogliamo che le cose stiano ferme, perché di nuovo pure quello della durata è un problema di controllo, di permanenza, due palle infinite, però purtroppo bisogna ripetere. Ma è quello il punto, non c'è niente di fermo, non c'è niente di dato, non c'è niente di immobile. Tutto cambia costantemente. E abitare questo cambiamento è fondamentale. E vedere, in qualche misura, intuire la direzione di questo cambiamento è fondamentale, soprattutto per l'essere umano. Perché appunto noi potremmo essere qualsiasi cosa, come ci racconta la vulgata corrente, ma noi vogliamo essere qualsiasi cosa? O vogliamo essere alcune cose tra le tante, eppure quelle bisognerà in qualche modo farci pace, perché la vita è una. No, quindi non posso essere pittore, cantante rock, docente di sociologia, avventuriero, camminatore, non ci riesco. Devo sceglierne. Ne farò una, che è probabilmente quella che mi chiama meglio, se sono fortunato, evidentemente. No, vi ricorderete forse i tre a priori di Simmel da questo punto di vista, per chi mi ha seguito un minimo. Il terzo a priori dice esattamente questo, che a me piacerebbe che tutto succedesse come voglio, a tutti piacerebbe, ma evidentemente, siccome parliamo di contesti, devo venire in qualche modo a patti, in qualche misura anche a patti coi contesti, il che però non vuol dire che devo adeguarmi a tappetino ai contesti. Anche lì è un problema di misura. Sì, siamo d'accordo, ci sono certe cose che al momento proprio è inutile che io faccia, però mica è detto che devo fare per forza quella che mi chiedi tu, parliamone. Tant'è vero che cosa dice Simmel nel terzo a priori? Che di fatto noi continuiamo a vivere nel sociale, a interagire con gli altri, anche se questo è faticoso, è doloroso, è problematico, perché? Perché sentiamo che esiste un posto nella struttura nel quale possiamo essere noi. Il che vuol dire anche quindi che la struttura in qualche misura deve offrirmi un posto, deve fare il possibile per offrirmi, poi forse non me lo offrirà, ma non vuol dire però questo che non possa accadere, vuol dire la contingenza la devo accettare, ma quello che dice Simmel è che il mio continuare a fare società si fonda su questo, ovvero sia sul fatto che io immagino che lì ci sia un posto dove posso essere veramente me stesso, con i miei pregi, i miei difetti, le mie aspirazioni, e posso diventare di più. Che di nuovo non è un di più quantitativo, ma un di più qualitativo. Essere sempre più soggetti vuol dire riuscire a dar voce alle tante voci che abbiamo dentro, perché noi siamo una moltitudine, come diceva Andrea Pazienza, per molti versi, no? E di questa moltitudine alcuni hanno la fortuna del proscenio e altri invece sono condannati a restare costantemente dietro le quinte. Più voce riusciamo a dare a quello che siamo e più siamo noi in qualche misura, no? Più siamo identificati, diceva Simmel, perché è vero che noi siamo il soggetto che è al centro delle tante cerchie, ma è pure vero che noi siamo il soggetto che risulta dalle tante sfaccettature del nostro essere. Per cui più cose riesco ad essere, e meglio e più avrò dato al mondo, più avrò tratto dal mondo, più sarò soddisfatto del mondo e potrò dire ok, posso andare, vediamo che succede dall'altra parte. Capite? È tutto connesso questo discorso. Per cui la mia forma è questo, la mia forma è ciò che io ambisco a diventare, ciò che mi chiama in qualche modo, no? La famosa strada fuori dalla porta di cui parlavamo prima, il modo nel quale anche il divenire della mia vita mi orienta. Questo è il formismo. Il riconoscere che quello che io vedo formalmente di qualcuno è anche un racconto su di lui, è anche un riassunto di quello che è stato, è anche un modo per comprenderne il contenuto, perché tra forma e contenuto c'è una, di fatto, una coincidenza. Scindere forma e contenuto è l'ennesimo gesto idiota che fa la nostra cultura, in ultima analisi. Quindi parlare semplicemente di contenuti, no? E questa è una cosa che con l'occasione, vi dico subito, quelli che faranno forse la tesi con me, questa cosa diventa operativa. Non esiste che uno prima scriva la tesi e poi ci mette le note, tanto per capirsi. Ma lo fate tutti. Io no, ma vanno bene i contenuti. Ma che cazzo significa vanno bene i contenuti? Perché le note che so? Un abbellimento? Delle acciaccature? Parlavamo di uno spartito? No. Se tu costruisci un'argomentazione con delle basi, quelle basi me le devi dare, se no io che ne so se la tua argomentazione è sana o è fallata. Quindi uno scrive direttamente note, argomentazione, bibliografia, tutto. Non è che prima butta giù un testo a casaccio, dopodiché forse ci mette le note a seconda di quelle che trova. No, non funziona così. Capite? Anche lì non c'è distinzione. Un elaborato si scrive direttamente in quella che tu ritieni essere la forma definitiva, poi non sarà quella perché la correggerai, ma non puoi ragionare nel termine, intanto scrivo questo, poi dopo ci metto quello che... No, non funziona così. Perlomeno per me non funziona così. Quindi quelli che dovessero fare la tesi con me lo sappiano, non v'azzardate a mandarmi un testo senza note perché ve lo tiro, tanto per cronaca. Ok, questo è anche un problema di superficie, tra l'altro, no? Perché la forma spesso e volentieri ha a che fare con la superficie e noi spesso e volentieri riteniamo che la superficie non sia profonda, chiaramente. Però anche Nietzsche, no? Ci dice, per esempio, appunto, che la superficie è fondamentale. Il profondo della superficie è una formula che mette in atto Nietzsche, che viene esattamente a dirci lo stesso, ovvero sia la superficie non è la parte esterna che non conta, la superficie è la forma che ha preso il contenuto. Quindi, come vedete, una cosa che avevamo già detto in un'altra occasione, il fatto che l'abito non faccia il monaco è sempre più difficile da mantenere. Perché non è vero. Perché la tua forma, il tuo abito, mi dice molto di te, soprattutto nel tempo contemporaneo, nella metropoli, come abbiamo visto, no? E questo vale per tutto. Illudersi, chiaramente, di modificare soltanto la forma, come facciamo noi oggi, è, come dire, balzano per certi versi. Però comunque quello che noi testimoniamo è questo, che la forma ha una sua saggezza, una sua verità, una sua ha un suo interesse e ha una sua influenza sul divenire. Ho sentito una voce o me lo so sognato?
Ah, cioè,
dalla strada. Ok. Più chiara la questione del formismo? Qualche altra cosa che non mi ricordo che c'è che andrebbe detta?
C'è un altro argomento eventualmente.
Siamo qui.
Beh.
È una tragedia, come si dice.
Riguardo al formismo, volevo chiedere. Lei prima parlava del terzo priore di Simmel. In quanta parte ha a che fare con l'anomia di Merton il fatto del trovare posto in società?
Toccherebbe scrivere un saggio su questa domanda, oggettivamente. Allora, richiamiamo la questione in termini più corretti e più ampi, così mi seguite un po' meglio. Vediamo un po'. Allora, abbiamo detto il terzo a priori di Simmel su cosa verte fondamentalmente. I tre a priori di Simmel da questo punto di vista rispondono alla domanda del saggio come è possibile la società, no? Cioè Simmel si interroga e dice: come mai non ci accoltelliamo tutti, non ci sterminiamo tutti, ma conviviamo? Perché è vero che ne traiamo dei privilegi e dei vantaggi, ma è pure vero che è arduo convivere con gli altri. No? Quindi ci deve essere un qualche tipo di spinta, un qualche tipo di presupposto, giusto appunto, a priori, che facilita il nostro essere sociali. Mongardini le chiama le regole di sociabilità, queste probabilmente sono nel manuale. C'ha scritto un saggio bellissimo che si chiama Saggio sul gioco, che chi volesse avere, che ha delle velleità di comprensione ulteriore, farebbe bene a leggere perché è veramente un capolavoro. Allora, queste regole di sociabilità sono tre nella fattispecie e sono tutte e tre fondamentali per il successivo sviluppo della cultura. Una, abbiamo visto, vi ricordate, la tipizzazione dell'altro, ovvero sia io entro in rapporto con l'altro in primis sulla base di una sua riduzione a un tipo. Che nella fattispecie può essere benissimo un ruolo, come abbiamo detto, vi ricordate? Noi abbiamo cominciato a interagire, per me voi eravate studenti, io per voi ero docente. Questo crea già un qualcosa di condiviso, cioè stabilisce un ponte tra delle individualità che altrimenti sarebbero irriducibili, potrebbero essere irriducibili, vi ricordo. Nel senso appunto che la nostra originalità interiore è difficilmente accettabile dall'altro. Quindi abbiamo bisogno di un sistema di specchi, un sistema di protezione, un sistema di maschere che ci permetta di accostarci gli uni agli altri, ma di solito tutto comincia con un primo tipo, ok? Quindi dice Simmel, la prima conoscenza è per tipi, noi ci conosciamo attraverso delle etichette, dei modelli. Il secondo a priori ha a che fare invece con l'importanza dell'inconscio nel sociale, perché Simmel dice noi siamo sempre contemporaneamente nel sociale e oltre il sociale. E questa circostanza è importante per il sociale, perché questo è il punto, perché questo l'ha già detto Nietzsche, l'ha detto anche Freud, no? E l'ha detto anche Durkheim per certi versi, però loro avevano limitato la questione dicendo sì, c'è una parte di noi che non è sociale, però non è influente. no? È quella del sonno, è quella della patologia, è quella dell'inconscio, cose che non ci interessano. Invece si dice Zimmer, no, non è vero, ci interessano, e come? Perché noi agiamo anche sulla spinta del nostro essere oltre dal sociale. Siamo contemporaneamente, come dice Morin, costantemente in un dialogo tra l'essere dentro e l'essere fuori, l'essere dentro e l'essere fuori. Il terzo a priori è quello che vi dicevo prima, ovvero sia il fatto che immaginiamo a un livello tensivo profondo, non necessariamente consapevole, che nella società come si sta costruendo e come noi collaboriamo a costruirla, esista un luogo dove possiamo essere noi stessi. Dice giustamente il vostro collega, questo ha a che fare con l'anomia di Merton. Oh, allora, posto, primo, che Simmel è un azionista, se lo vogliamo chiamare così, e Merton invece è uno strutturalista. Posto tuttavia che noi abbiamo detto che ragioniamo in termini et-et, quindi non c'è un primato dell'azione o un primato della struttura, ma c'è una coesistenza tensiva delle due. E posto tre, che vi ho detto che lo strumento dell'anomia, secondo Merton, è uno strumento focale per comprendere la realtà oggi, e dobbiamo ridire cos'è l'anomia secondo Merton, direi, ovvero sia ricordarci che l'anomia secondo Merton non è una semplice mancanza oggettiva di norme, quanto una discrepanza tra struttura dei fini proposti e struttura dei percorsi esistenti per perseguire quei fini, che non è la stessa cosa. Ok. Detto questo, li possiamo mettere insieme questi due concetti? Direi con Wittgenstein che c'è un'area di famiglia, in un certo senso, che però mi crea qualche difficoltà a trovarla, nel senso che da un certo punto di vista Simmel, come sappiamo, si focalizza sullo stimolo personale, lo stimolo individuale, no? Quindi sulla molla che spinge il soggetto a fare società e a essere società, laddove Merton, contrariamente, ragiona in termini diversi. Però è pure vero, come abbiamo detto, come stavo dicendo con un altro vostro collega prima, che illudersi che tutti noi si voglia essere soggetti è un grosso errore. Nel senso che una delle grandi pretese della modernità è stata che l'ignoranza e la non partecipazione fossero esclusivamente frutto di esclusione e di sottomissione. La grande utopia marxiana qual è stata? È stata: adesso io dirò la verità alla gente e la gente non potrà non agire di conseguenza. L'uomo invece non funziona così. L'idea delle minoranze moderne, che bastasse diffondere la cultura, bastasse dare idea di quello che si potrebbe essere perché tutti lo vogliano, non è reale, purtroppo, o per fortuna, o senza nessun tipo di valutazione. Ragionate soltanto da un punto di vista di democrazia. La democrazia quando dovrebbe funzionare? Quando ognuno di noi, weberianamente, prende posizione nei confronti del mondo e dice: voglio che il mondo sia così. Ok? E quindi, dicevano i teorici, quando io permetterò a tutti di fare questo, tutti vorranno farlo. Manco per niente. Noi siamo quelli del 40% degli incerti, siamo quelli dei referendum dove non si raggiunge il quorum, siamo quelli del non me ne frega un accidente. Siamo sempre esseri umani. Ok? Quindi è questo il grande problema. Io posso creare un'impostazione culturale che richieda a tutti il protagonismo, per quanto io ritenga che sia giusto, per quanto io ritenga che sia fondamentale che questo accada? No, perché io non so nessuno. Quello è il problema. Che diritto ho io di dire a te che tu non devi fare quello che fai, ma devi fare quello che dico io? Stiamo da capo a 12, è un'altra pretesa moderna. Allora io devo in qualche misura accettarti, anche se il verbo già ci indica, no, un gradiente di tolleranza, tanto per usare i termini che usiamo correntemente senza farci caso. Io devo darti pari dignità, anche se tu non vuoi farti una cultura, anche se tu non hai nessuna intenzione di diventare un soggetto, anche se tu preferisci andare al mare e fregartene. Non so se vi rendete conto della questione. Allora, se è così, per una buona parte della società serve la struttura. perché se tu non vuoi preoccupartene, ma comunque in qualche modo dovrai comportarti e convivere, per cui dovrò dirti io, allora sì questo, tu ok, sarò questo, e nel frattempo mi faccio gli affari miei. Allora c'è bisogno di struttura, anche, per quelli che non vogliono farsene carico. E dire te ne devi fare carico è una posizione moderna. Sebbene io sarei, come dire, dal mio punto di vista sarei dell'opinione che te ne devi fare carico, però di nuovo vi sto dicendo da anni che penso queste cose. E a un certo punto ti rendi conto che non ci sono le basi, che sono dei presupposti che tu avevi accettato in modo acritico, ma che se li vai a guardare e li confronti con la realtà non reggono. Perché la realtà è fatta di gente che vive in un altro modo dal tuo. E non c'è modo di dire che è migliore o peggiore. Capite? Certo, se lo applico alla democrazia potrei fare alcune piccole modifiche, fondamentalmente. No, non ti interessa, ma allora non voti. Che cazzo, mettiamoci d'accordo. Non è che poi improvvisamente ti svegli e mi riproponi un'altra volta. Vabbè, comunque, allora non voti. Però, al di là di questo, come faccio? Dimmi. Ma questo era quello che pensavano tutti quanti i sensati moderni, è quello che pensavo pure io fino a poco tempo fa. Dovrebbe essere interesse tuo, ma è che se io guardo la prassi non lo trovo questo interesse di quelli che vivono. Allora come vivono questi? Parliamone, non so se mi spiego, cioè non lo trovo questo interesse di tutti. Allora evidentemente c'è da essere un'altra strategia che non trovo, che non capisco, sono limitato, io ragiono in un certo modo, ma il fatto che io ragioni in un certo modo può rendere questo normativo? Ci stiamo provando da secoli a rendere queste idee normative e non funziona. Questo è il problema che ci mette davanti Maffesoli quando ci parla della parte del diavolo, perché la parte del diavolo non è soltanto il criminale che accoltella la gente, ma è pure quello che è completamente assente di senso civico, è pure quello che non ha nessun interesse a darti una mano, è quello che non è solidale, è quello che se ne frega, e ce ne sono tanti. Allora che facciamo? Finta che non esistano? E la domanda ancora peggiore è, ma siamo sicuri che vivono meglio peggio di me? Mica tanto, se devo essere onesto. Come dicevo, mi ricordo a chi poco fa, ma se io avessi la fede sarei entusiasta. Perché non so se ci avete mai pensato, ma come strumento di rassicurazione e di certezza la fede è perfetta, perché tu sei incrollabile. Qualunque cosa accada rientra in un progetto, rientra in qualcosa che è stato ordito da qualcuno in cui tu credi, per cui se a lui va bene pure a te. Oh, ma dov'è l'incertezza? È finita. Non c'è più, però ci devi credere. Non puoi far finta, quello è il punto. O ci riesci o non ci riesci. Io purtroppo non ci riesco e quindi è finita la frasca. Però di nuovo mi chiedo, ma è così utile vivere ponendosi costantemente il problema? È così utile prendere costantemente posizione? Perché ve l'ho detto, è il tempo in cui abbiamo parlato di Weber. Quella è una posizione titanica. Cioè tu puoi campare tutti i giorni facendoti carico di tutti i problemi del pianeta? È uno stress infinito. Allora... possiamo, di nuovo, sarebbe auspicabile la famosa via di mezzo, ovvero sia ognuno si faccia carico di quello che ritiene importante, no? Che può essere il problema dei gatti del quartiere, può essere il problema della centrale nucleare, può essere il problema dei diritti delle donne, non mi interessa perché non è un problema di scala, pure qui è un problema di qualità, non è un problema di quantità. Ma pure lì posso esigere che qualcuno si faccia carico di qualcosa? Di questo ne potremmo parlare oggettivamente, perché se è vero, come vi dicevo, che esiste un tessuto di aspettative, sulla base delle aspettative un minimo di pretesa tu la puoi anche accampare. Perché sì, tu non vuoi farti carico, sì, tu te ne freghi, però tu comunque vivi all'interno del tessuto delle cose che faccio pure io. Quindi io in qualche modo a te qualcosa te la posso chiedere, come vedete. Però bisogna rifondare le questioni. Bisogna dirle in un altro modo, bisogna trovare altri strumenti, cioè dobbiamo ricostruire completamente il sociale su queste basi. Perché tu, in linea teorica, da un punto di vista di ragionamento, puoi fregartene se non trai nulla dal luogo in cui vivi. E questo comunque non è vero. A livello di riconoscimento sociale, a livello di esistenza, a livello di relazione, tu comunque sei inserito in un tessuto. Questo essere inserito in un tessuto dovrebbe darti dei doveri. Sui quali non posso dire come devono essere adempiuti, fino a dove arrivano, ad oggi, devo pensarci, non lo so, vedremo. Però comunque mi permette di diventare in qualche modo più richiedente nei tuoi confronti, il che crea però un'altra difficoltà a monte, vuol dire che tu lo puoi fare quando hai fatto il tuo. Se vi ricordate, no? Quando parlavamo di aspettative, dicevamo esattamente questo: l'aspettativa diventa uno strumento di richiesta quando tu hai fatto quello che dovevi. Quindi, come vedete, l'eticità in qualche modo si allarga a macchia d'olio in un momento di questo genere. Però dobbiamo lavorare sull'idea di aspettativa e non sull'idea di diritto e di dovere, come avevo detto a lezione, e non sull'idea di obbligo etico a priori, no? La famosa legge morale di Kant, un imperativo categorico in sé. No, non è così, non funziona così. Però è pure vero, ripeto, che l'esistere all'interno di un contesto, di nuovo applicando la legge individuale, di nuovo applicando l'idea di formismo, ti dà dei ritorni e in qualche modo dovrebbe richiederti un contributo. I modi di questo contributo potrebbero essere oggetto di ragionamento. Non so se mi spiego. Però, come vedete, è una questione ardua. È una questione ardua anche perché deve prendere atto di un'altra cosa. Perché un altro dei problemi della modernità era, e questo poi si è ripetuto, si è riflesso nella pedagogia, si è riflesso in un sacco di altri aspetti, che tutti sono in grado di fare tutto, l'unico motivo per cui non lo fanno è che noi glielo permettiamo. Eppure qui c'è da discuterne. È così vero che tutti sono in grado di fare tutto? È così vero che io posso richiedere certi comportamenti a tutti? O ci sono dei limiti? Sarà il caso che ne parliamo del fatto che esistano dei limiti? Forse. Discorsi brutti, oggi, per niente condivisi, ma pratici, concreti, sono lì. Posso richiedere che tutti siano in grado di imparare tutto, che tutti siano in grado di fare tutto, che tutti possano diventare tutto? Pure quello è un impegno della Madonna, se vogliamo essere onesti. Tant'è vero che la grandissima parte non sceglie un accidente se vi è quello che propone la struttura. Non è casuale che questo sia un tempo di neoconformismo. Come lo accoppi il neoconformismo con la richiesta di autonomia? Semplicemente perché uno a un certo punto è talmente richiesto e ti dice: sai che c'è, che vuoi da me questo, ok, lo faccio, basta, non mi rompe più le palle, perché non è pensabile che ogni momento tu mi interpelli, no? Quindi c'è un, come dire, una pretesa di capacità di scelta ed un comportamento di fatto che smentisce la scelta. Tu non scegli più, tu pigli quello che ti passano. Allora, siccome esiste una dialettica tra queste due parti, cioè tra quelli che scelgono e quelli che accettano quello che gli viene detto, per certi versi credo che questi due momenti possano convivere, ma non possono essere ridotti l'uno all'altro, secondo me, nel senso che effettivamente il problema dell'anomia è un problema più orientato verso coloro che non hanno una loro prospettiva ed un loro cammino già ben formato che non per gli altri. Per costoro però effettivamente sarebbe opportuno completare il discorso, cioè se tu mi proponi di essere qualcosa dimmi pure come faccio, perché altrimenti stavo da capo a 12, non solo, ma mi trovo in una situazione ancora più svantaggiata, perché il mio scopo non me lo so scelto, però me lo devo inventare il modo in cui lo raggiungo. Diventa veramente scomodo, insomma, per molti versi. Altro? La tragedia. Per la tragedia bisogna fare un attimo mente locale. Che ora è?
2:20.
Mezzogiorno. Ah, però. Vabbè, allora sì, prendiamoci un attimo di break. In questo caso. Come no? Buongiorno, mi scusi, ma
prego,
la temperatura comincia a diventare insopportabile. Senti,
allora, io sono qua, dicevi, una studentessa lavoratrice.
Sì, immaginavo. Avevo il sospetto. Ecco. Che risponde al nome di?
Quarti Maria Grazia.
Ok.
Allora, mi hanno detto le ragazze qui che c'è il suo sito per
tutte le lezioni.
Tutte le lezioni.
Sì, a proposito. Fatemi parlare. Bene, è una gambogia anche, si potrebbe dire. Allora, noto con piacere che ancora ogni tanto riesco a smarrirmi e quindi il tempo passa e le lezioni finiscono, il che ha dei pregi, insomma, quindi manca poco. E quindi comincerei ad affrontare la questione della tragedia, poi dopo la continuiamo nella seconda parte di oggi. Allora, come dicevamo, se è vero che un sapere nuovo ha bisogno di un nuovo vocabolario, di nuove forme, bisogna trovarle queste nuove forme, per certi versi, no? C'era il pensiero tedesco che ha una categoria che è l'Andersdenken, che è bellissimo, vuol dire il pensare altrimenti. Ed è, da questo punto di vista, estremamente interessante. E Maffesoli su questo si esercita estensivamente, no? Tant'è vero che perché fondamentalmente tira fuori la tragedia, che non è una categoria solo maffesoliana, ma è anche zimmeliana, come vedremo, ma comunque. Perché il sapere tragico è un sapere che non è un sapere moderno. La modernità si regge sul dramma, si regge sulla narrazione, si regge su uno sviluppo lineare e normalmente uno sviluppo che finisce bene. No, il famoso happy ending. La tragedia no. Esattamente questo è il punto della questione. Il sapere tragico è un sapere che approda al contraddittoriale. Tant'è vero che sono categorie molto vicine. No. Cos'è il contraddittoriale? Qualcuno mi dice cosa abbiamo detto essere il contraddittoriale? No, un altro. Qualcun altro mi dice. Tanto per l'Andersdenken. C'è un altro candidato. Ho visto una mano lì. L'ho vista la mano, quindi non mi deve dire cosa è il contraddittoriale. Mi dispiace. Ormai siamo al trucco proprio. Da bassa fiera, come si dice. C'è qualcuno? Qualcun altro? Su. Parliamo tanto di protagonismo, della cultura, soggetti, cultura attiva, eccetera, eccetera. Siate attivi un attimo. Santo Dio, mi toccherà portarmi un martello come Michelangelo. Perché non parli? Pah! Così almeno uno poi si terrorizza dopo i primi due o tre che sfasci. Gli altri improvvisamente tutti quanti. Lo so io. Vabbè. Una tragedia biscuit. Va bene, allora facciamo quelli che lo sentono da lui, che a questo punto, visto che lo dice. Allora, cos'è il contraddittoriale?
Allora, il contraddittoriale è... un momento, perché non è facile esprimerlo,
diciamo. C'è il motivo per cui ci hanno provato. I piccoli bastardi, come si dice.
Allora, il contraddittoriale è una tensione che si instaura tra due opposti. Mm-hmm. È una tensione che crea energia e che contraddistingue gran parte delle cose che hanno a che fare con la natura, perché la natura stessa è contraddittoriale e l'uomo, che è frutto della natura, è un essere contraddittoriale, cioè conserva al proprio interno tensioni generate da opposti che non sono risolvibili.
Ecco, questa era la clausola che mancava. Contraddittoriale si riferisce a tensioni irrisolvibili. Il contraddittoriale in un certo senso è un arresto, però vedete com'è contraddittoriale, perché è un arresto che genera tensione ed energia. Ok. Ora, il problema qual è? Che l'arresto non è una figura moderna. Il movimento della modernità è un continuo progredire, d'altronde, se no non ci avremmo fatto il progresso sopra, per molti versi. Quindi è chiaro che un pensiero moderno è un pensiero del superamento delle tensioni e degli urti, no? Il movimento del pensiero moderno, tanto per cambiare, torniamo, è quello hegeliano. Tesi, antitesi, sintesi. Tesi, antitesi, sintesi. Un salire costante. E soprattutto un postulare che non ci sia alcuna tensione, alcun conflitto non superabile, che è un punto di vista estremamente ottimista, per molti versi, se ci pensate. Devi essere molto ottimista per immaginare di poter risolvere tutto attraverso un confronto dialettico. E questo, aprendo una breve parentesi, è il problema di Habermas. Voi direte chi è Habermas? Vabbè, Habermas è uno dei sociologi più influenti, nonché protagonista della scuola di Francoforte nella sua configurazione corrente, che sono anni che ci asfissia, se vi permettete, dicendoci che dobbiamo parlare. Il dialogo e il discorso sono gli strumenti per la superazione per il superamento delle opposizioni. Come vedete, se ci pensate e applicate le categorie, è cartesiana questa proposta, questa richiesta. Perché cosa implica? Che tutto sia riducibile a ragione e che di conseguenza ogni punto di vista sia in qualche modo superabile. Che si possa mettere in atto uno scambio che è comunque fruttuoso di cambiamento e di superazione, di sintesi, in cui i vari punti di vista convergono e diventano qualcosa di nuovo. Ma non è vero. E quello è il punto. ci sono certe opposizioni, ci sono certe tensioni, ci sono certe coppie che non sono risolvibili. E noi siamo costantemente immersi in questo clima, no? Abbiamo visto opposizione tra natura e cultura, l'opposizione tra conscio e inconscio, l'opposizione tra anima e corpo. Ma sono delle cose che sono superabili? No, sono delle nostre dimensioni classiche. Noi siamo definiti da questo tipo di discorso. Noi siamo sempre anima e corpo, che poi dopo questa cosa possa essere superata per altre vie, un altro discorso, ma sicuramente non attraverso una riduzione, non attraverso una sintesi che poi porti a chissà cosa, no. Ci sono dei residui, ci sono dei grumi, ci sono dei nuclei di esistenza che non sono riducibili l'uno all'altro. In ultima analisi, se ci pensate, la pretesa hegeliana è una pretesa quantitativa, è una pretesa economica, è monetaria in ultima analisi. Che vuol dire che per ogni cosa è possibile arrivare ad un tipo di valutazione equivalente. Pensateci. Non accetta la qualità diversa, perché qualitativamente due cose non cambiano. Non le puoi ridurre. Se c'è una differenza qualitativa fra due cose, quella rimane, c'è poco da fare. Ok? Mentre è in atto un pensiero riduzionista in Hegel da questo punto di vista, che è quello della razionalità economica, della razionalità monetaria. Okay? Allora è ovvio che un sapere che si pone come contraddittoriale, quindi un sapere che si concentra su queste tensioni, perché sono tensioni generative, questo è il punto, capite? Non è semplicemente una visione patologica del conflitto come quella che abbiamo normalmente, perché noi abbiamo questa idea che ci debba essere un equilibrio statico e tutte le altre situazioni sono sbagliate, quindi vuol dire di pratica che tutta la vita è sbagliata perché gli equilibri statici se ne vedono pochini. Ma comunque, al di là di questo, un sapere che si focalizza sull'aspetto appunto caratterizzante, tensivo, energizzante delle tensioni contraddittoriali è un sapere che non porta ad un esito, che non sbocca in una sintesi ulteriore, che non porta a una fine prevedibile e possibilmente positiva. È un sapere tragico, è un sapere che prende atto della dimensione umana. Capite? E quindi ci restituisce una visione dell'uomo estremamente più complessa, meno comoda, evidentemente, no? Perché l'uomo è chiamato costantemente a confrontarsi con le sue aporie, con le sue difficoltà, con i suoi abissi, perché noi tutti siamo fatti di questo genere di cose. Siamo addirittura portati a confrontarci, come aveva detto Simmel, accentuando il carattere tragico, col fatto che noi possiamo essere la radice della nostra distruzione. Quello è il punto. La tragedia nella visuale greca, nella visuale simmeliana è anche questo. È soccombere a un carattere implicitamente nostro, quindi l'inevitabilità della caduta per certi versi anche, no? Vi ricordate Edipo, poveraccio, che come poteva salvarsi? È nel suo agire che c'è il seme della sconfitta e della distruzione. Quindi è anche metterci davanti a questa dimensione dell'essere umano, la tragedia, ovvero sia del fatto che può darsi che noi siamo i primi responsabili della nostra disfatta, che c'è una dimensione insuperabile anche nell'accadere delle cose, e quindi è un metterci in contatto col destino. Non è casuale che, se non vado errato, nel libro tragedia e destino siano vicine, e rinvino tutte a Dioniso, perché in ultima analisi l'emblema è questo, no? Quindi vuol dire metterci davanti ad una nostra, tutto sommato, potenziale incapacità di opporci, metterci davanti a un nostro essere confrontati a un divenire che è del tutto ininfluenzabile dalle nostre azioni. Questo in qualche modo è il grande problema del destino, a meno che ovviamente non si adotti la prospettiva platonica del mito di Er, di cui credo di avervi già parlato, no? Ovvero sia del fatto che quella che noi chiamiamo destino in un certo senso, quindi o anche vocazione, come dicevamo poco fa, non è altro che il risultato di una scelta, di una nostra scelta precedente. Questo era il modo che Hillman, in questo bellissimo libro che si chiama Il codice dell'anima, indicava per superare uno scacco moderno della questione, perché qual è il grande problema che la modernità ha col destino e con la tragedia? Esattamente il fatto che implicano una mancanza di controllo. Ovvero sia, il soggetto moderno si immagina come in grado di risolvere qualunque problema, quindi che esista un problema non risolvibile per lui non è accettabile. Come non è accettabile che possano accadere cose sulle quali lui non ha voce in capitolo. Anche se poi nella prassi è continuamente così, cioè anche se noi viviamo e testimoniamo continuamente che questo succede, la modernità lo rifiuta, la modernità non accetta l'idea di destino, la modernità non accetta l'idea di ascrizione, se vi ricordate quando abbiamo parlato degli status, status ascritti e status acquisiti. Per la modernità noi dovremmo poter scegliere qualunque cosa. E come abbiamo visto al tempo, se vi ricordate, questo pone molti più problemi di quanti non ne risolva, perché quando io sono chiamato a dover scegliere costantemente su tutto ciò che mi riguarda, mi si viene a dare un carico di responsabilità tali che molti non lo reggono. Di nuovo, quindi non scelgono. False scelte. Conformismo, quindi vedere in giro che dovrei fare qui, ah sì, devo fare quello, ok, faccio quello, perché io non sono in grado di scegliere. Non solo, ma c'è anche un'ulteriore tonalità che è complicata da questo punto di vista, e che è il fatto che se tu sei quello che sceglie, sei pure quello che ha la colpa, se le scelte non funzionano. Mentre prima te la potevi prendere col destino cinico e baro, che dicevo, ma fare, io non ci ho potuto fare niente, è successo, no? Te chiami fuori. Ma se non c'è il destino e tu sei l'artefice del tuo futuro, se questo futuro non va bene e succede, con chi te la pigli? Te guardi allo specchio e te, non so, te sputi in faccia nello specchio, fai qualcosa, ma comunque non hai via d'uscita, capite? Cioè ci siamo costruiti una situazione che ipoteticamente non fa una piega, ma non fa una piega soltanto nell'ottica ottimista del progresso stesso. Perché il progresso ritiene che domani sarà sempre meglio. Quindi queste scelte e questi impegni non possono che portarci a un futuro brillante. Ad alcuni capita, a molti no. Questo è il punto. E noi soprattutto oggi ci troviamo in un tempo in cui questa pretesa non regge più manco a un livello collettivo. Quindi come fai ancora a ragionare in quell'ottica? Come fai a non ritenere che di quegli assunti, di quegli asserti non ci sia qualcosa che va rivisto? Perché nella prassi va bene scegliere, ma fino a un certo punto. Anche lì c'è un bisogno di equilibrio, c'è un bisogno di compensazione della struttura con l'azione. Se vi ricordate abbiamo detto che non a caso, stranamente, in un momento di lungimiranza burocratica, se voi andate a prendere la carta d'identità vi accorgete che quelli che sono importanti, che in qualche misura vengono usati per decidere chi siete, sono i vostri status ascritti, nella grandissima parte, tranne professione e stato civile che sono ad oggi. Li scegliamo, ma per il resto, data di nascita, dove sei nato, come ti chiami, quanto sei alto, come sembri, sono tutte cose scritte. Quindi anche da quel punto di vista è piuttosto evidente che tu sei un'identità in quanto c'è qualcosa in te che non cambia, perché nel momento in cui tutto in te cambia, ma come fai a mantenere un minimo di coerenza e consapevolezza? Tu puoi essere l'artefice di te. No, e quello è il grande nostro problema. Noi siamo quelli che non si sono causati, a volerla dire in un altro modo quello che dicevamo prima, no? Noi siamo quelli che non hanno un motivo di esserci. Tant'è vero che ci interroghiamo e ci chiediamo perché sono qui, dove devo andare, che vivo a fare. Quelli sono i problemi. Quindi se invece noi trasformassimo tutto il nostro essere in oggetto di scelta, staremmo implicando che siamo in grado di autodefinirci, ma non siamo in grado di autodefinirci. Quindi qualcosa che stia, qualcosa che sia libero dalla mia influenza, che di nuovo non è detto che sia sempre una influenza positiva, perché pure questo è un altro oggetto. Cioè tu scegli, ma scegli sempre bene? Vedete quanto c'è di tono ottimista in questa cosa? Perché non devo sbagliare quando scelgo? Dove sta scritto? Posso sbagliare, posso creare delle cappelle catastrofiche. E allora? Invece pare che l'idea che uno possa scegliere automaticamente si risolva nella migliore scelta possibile. Non è vero. Tu puoi sbagliare senza nessuna difficoltà, anzi è molto più probabile che sbagli. Vi ricordo Beckett da questo punto di vista, fantastico, provare di nuovo, sbagliare meglio. Quindi l'idea generale è che io toppo in generale, comunque. Allora posso essere investito di questa, come dire, sovranità su me stesso per la quale qualunque cosa mi capiti me la so scelta io? Sono in grado di reggere la tensione degli errori? Per certi versi sì, per certi versi no. Tutto è troppo. Capite? Perché il carico di responsabilità, di aspettative, di tradimento di aspettative, di fiducia, diventa un carico tale per cui a un certo punto ti arrendi, diciamo, basta. non mi interessa, non è un problema mio, come sta succedendo sempre più spesso, non a caso, no, perché è troppo, chiedere troppo è troppo, di nuovo un problema di misura, QB, no, qui tutto, tu devi poter scegliere chi credi, in chi sposi, che cosa fai, come te laurei, il tuo Dio, il tuo partito, il tuo sesso, la tua età, oh, santi Dio, troppo, troppo ragazzi, quello è il problema, è troppo. Quando vi dicevo che nelle culture tradizionali paradossalmente la qualità della vita potrebbe essere migliore della nostra, vi dicevo esattamente questo, che nelle culture tradizionali sono altri che scelgono, è il destino, perché quello che agisce è il tuo nascere, e il tuo nascere è destino, e noi ad oggi continuiamo a essere potentemente influenzati dal nostro nascere, che ci piaccia o no, e il nostro nascere è destino, perché nessuno di noi sceglie dove nasce, o quando nasce, o come nasce. Che noi ci piaccia o meno, questo gesto, che è il gesto fondativo di tutte le culture tradizionali, resta una scommessa. Capite? E non c'è niente da fare, non ci sono tecnologie che reggano, non c'è nessuno ad oggi che ha messo a punto un modo per interpellare la manifestazione del DNA che si sta generando e chiedergli: te va bene generarti qui? Per favore, non è pensabile. Il gesto della nascita non è casuale che sia così cruciale per la gran parte delle culture, perché è un gesto del quale siamo assolutamente spossessati. No? Tant'è vero che Husserl cosa dice? Che veniamo gettati nel mondo. Cioè, più di così non si può dire, no? Addirittura la famosa gettatezza, che è un termine orribile, però traduce bene questo discorso, ovvero sia noi arriviamo qui senza nessuna garanzia. Capite? Questo è il punto sul quale occorre riflettere, perché quello è la manifestazione onnipresente del destino, è lì, nasci in una famiglia che ti ama, che ti adora, che sta bene, che ti permette cose, hai fatto qualcosa per meritartelo? No, ti è capitato, nasci in una famiglia che ti piace e ti abbandona dentro un cassone e ti è appena senato, che hai fatto tu? Niente, ti è capitato, stop. A meno che non vogliamo credere nella reincarnazione, quindi probabilmente eri un gran bastardo e quindi adesso te meriti quello che ti capita. Però al di là di questo non abbiamo modi. E come vedete la reincarnazione da questo punto di vista è un potente strumento di giustificazione del mondo. Perché il destino non è più destino, te lo sei meritato. Se sei sfigato è colpa tua e quindi mo soffri. Mi libero io dal problema della solidarietà e mi libero pure dal problema del chiedermi com'è. Perché è colpa mia. Perfetto. Pensateci. Non è evidente, però funziona così. Le grandi religioni sono quelle che risolvono i grandi problemi della vita, e uno dei grandi problemi della vita è esattamente questo: perché io sono nato così tranquillo e quella è nata senza braccia, o è nato appunto ed è stato abbandonato nel cassonetto di McDonald's, pure di McDonald's, oltre al cassonetto pure di McDonald's, peggio di così, proprio la cattiveria, no? Totale. Ecco, perché? Come ce lo spieghiamo noi che siamo quelli che hanno il controllo della loro vita, eccetera, eccetera, eccetera? Non ce lo spieghiamo, semplicemente facciamo finta di niente. Sono argomenti che non trattiamo, che non affrontiamo, che rimuoviamo, perché sono argomenti irriducibili, capite? Eppure il sapere tragico si confronta anche con questi. Per cui stabilire già delle connessioni, stabilire delle possibilità di lettura che magari non sono razionali, che magari vanno contro tutta una serie di nostri assunti, ma t'offrono una sbirciatina su un modo che potrebbe essere del mondo, e quindi in qualche misura anche lì omeopatizzarti verso il destino, no? Abbiamo visto che Maffesoli parla spesso di omeopatizzazione del male, ovvero sia prendere il male a piccole dosi in modo che diventi accettabile, che è una strategia normale, no? Si fa per i veleni, si fa per quasi tutto, a piccole dosi diventi sempre più resistente e sei in grado di affrontarlo quando dovesse manifestarsi nella sua pienezza. Ecco, anche questo modo di affrontare il destino è un modo omeopatico, no? Perché lo vedi a piccole dosi, perché potrebbe darsi che quello che ti sta capitando fosse oggetto di una tua scelta in una dimensione preesistente, perché anche prima, dopo, futuro, presente, passato, pure lì se volessimo cominciare a analizzare queste categorie non ne verremmo più fuori, perché per molti versi, no, anche la fisica ci dice no, non c'è assolutamente prima e dopo, sono un'illusione, il tempo è un'illusione, vabbè, parliamone, ma comunque se ne potrebbe discutere estensivamente. Ad ogni modo, ripeto, anche a non volersi fare un sistema logico di queste affermazioni, ma l'idea che ci possa essere questo tipo di correlazione, che appunto anche il destino sia in qualche misura, non sempre e non totalmente, ma in qualche misura connesso al nostro agire, è rassicurante. E noi abbiamo bisogno di essere rassicurati. Quando vi dico che la scienza è diventata rassicurante ed è un peccato, non vi sto dicendo che noi non dobbiamo essere rassicurati, è solo che lì ci siamo dimenticati il discorso della rassicurazione e l'abbiamo trasformato in qualcos'altro. È sempre quello che diceva Morin. Io sono dell'opinione che la riduzione funzioni, ma deve essere una riduzione cosciente di se stessa. E devo saperlo che lo sto facendo per uno scopo che non è quello che proclamo, se no mi frego da solo ed è esattamente il nostro problema. Ci siamo? Ok, signori, un attimo di break, ci rivediamo alle 2. Sempre su questi schermi. O anche stessa spiaggia, stesso mare, secondo me.